Ordine del giorno del gruppo consigliare Progetto Comune relativo a il sindaco e gli assessori competenti e la giunta intervengono affinché le zone franche urbane la zona franca urbana sia estesa a tutto il territorio del comune. Lettura consigliere Fabbri, prego.
Premesso che il Consiglio dei Ministri, con decreto legislativo dell'11 giugno 2015, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, ha istituito nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni colpiti dal terremoto del 20-29 maggio 2012 una zona franca urbana, ZFU, che beneficia di consistenti agevolazioni fiscali tra cui l'esenzione delle imposte sui redditi fino a 100.000 euro di reddito, dall'IRAP fino a 300.000, delle attività prodotte nella ZFU e dall'IMU per gli immobili siti nella zona franca, che la zona franca è stata perimetrata applicando i criteri che la Regione Emilia-Romagna ha utilizzato per ripartire in precedenza le risorse finanziarie ed umane per affrontare l'emergenza sisma e che tengono conto dell'estensione della gravità dei danni materiali causati dal terremoto in rapporto alla popolazione esistente. Premesso che la ZFU per i comuni colpiti dal sisma 2012 è limitata al solo centro storico, considerato che le imprese e le esercizi commerciali situati al di fuori del centro storico del comune di Nove di Modena non sono state meno colpite di quelle all'interno del centro storico stesso, che l'estensione dei centri abitati delle frazioni del comune di Nove di Modena non è di molto maggiore all'estensione dei soli centri storici, che l'applicazione di una tale norma a favore delle sole attività residenti nei centri storici comporterebbe un gravissimo danno per tutte quelle che, a causa dell'essere fuori dal centro, non possono beneficiare degli incentivi derivati dal decreto legge succitato, che tale provvedimento risulta di importanza vitale per tutte. Che tale provvedimento risulta di importanza vitale per tutte le imprese e i commercianti del nostro territorio, in larga parte di piccole dimensioni e quindi potenzialmente candidate ad accedere ai contributi, che tale provvedimento è stato a lungo richiesto dalle singole imprese e dalle associazioni di categoria del territorio, che l'eventuale esclusione da una parte delle imprese comporterebbe tensioni e malcontento ulteriori alle già tante difficoltà in cui queste si trovano ad operare. Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco, l'Assessore alle Attività Produttive e tutta la Giunta ad intervenire in modo formale nei confronti del Presidente della Regione Emilia-Romagna e del Governo italiano affinché la ZFU sia estesa all'intero territorio comunale per tutti i comuni del cratere con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, incluso quindi il Comune di Nove di Modena. Concludo ricordando che parliamo comunque di microimprese con redditi fino a un lordo di 80.000 e con massimo 5 addetti.
Grazie consigliere Fabbri. Do la parola al sindaco, prego. Sì.
Buonasera a tutti. Io ho chiesto la parola subito perché mi pare interessante, visto l'ordine del giorno, anche fornire alcuni aggiornamenti. Che nell'ordine del giorno, come dire, non compaiono, e l'ordine del giorno contiene delle imprecisioni rispetto a quelle che diciamo così sono per una normativa europea dalla quale discende anche il decreto che è stato approvato, cosa sono le zone franche urbane. E devo fare alcune considerazioni. La prima tra tutte è quella che stiamo esaminando la possibilità di presentare degli emendamenti migliorativi a quelli che sono i contenuti del decreto, tenendo presente comunque che le zone franche urbane sono identificate nella normativa europea nei centri storici e sono perimetrate, quindi non è una cosa che sia nella disponibilità nemmeno della regione, nemmeno diciamo del governo di fare delle cose differenti, però si può pensare, stiamo valutando appunto, di poter apportare dei miglioramenti anche perché c'è un elemento da tenere presente, che sono stati stanziati con risorse aggiuntive, quindi non le risorse che vengono sempre utilizzate dai fondi commissariali, ma questi 20 milioni di euro, più 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 2016 per appunto le zone franche urbane all'interno del de minimis, e questo si rifà naturalmente alla normativa europea. Che cosa significa questo? Primo, che sono risorse aggiuntive e altre non ce ne saranno. È comunque positivo perché è la prima volta in Italia che danno in occasione, diciamo così, di un evento di questo genere, anzi alluvione più terremoto, le zone franche urbane e le risorse aggiuntive. È altresì vero che con i conti della serva, diciamo, se noi valutiamo che il de minimis per ogni impresa ammonta a 200.000 euro, noi abbiamo 20 milioni di euro, se non ho sbagliato i conti, sono 1.000 imprese. Ammesso e non concesso che queste imprese non abbiano avuto altri finanziamenti, perché il de minimis, nel de minimis dobbiamo contare tutti i finanziamenti che eventualmente hanno ottenuto, il Porfeser per le delocalizzazioni, la nostra operazione Fenice che abbiamo fatto, quindi ogni impresa poi deve fare i suoi conti per verificare il de minimis. Quindi questo è il primo ambito dentro al quale ci dobbiamo muovere. Poi io devo dire anche un'altra cosa che mi sembra opportuno che sappiamo tutti. In novembre erano stati predisposti gli emendamenti iniziali per arrivare alle zone franche urbane. Erano emendamenti che, come dire, a nostro avviso avevano il pregio di andare a identificare in modo corretto quali erano i comuni che avevano subito all'interno dei centri storici per le attività del piccolo commercio e di servizio, perché questi sono i destinatari delle zone franche urbane, avevano individuato, dicevo, in modo corretto quei comuni che effettivamente ancora oggi soffrono di questi problemi. Quindi diciamo che c'era un numero di comuni ben identificato. Poi lo dico io senza tema di smentita, e comunque me ne assumo la responsabilità, improvvisamente la Regione ha cambiato le carte in tavola, quindi ha la responsabilità la Regione di avere presentato degli emendamenti, di avere presentato una cosa diversa, e adesso ha inserito 4 nuovi comuni che sono Carpi, Cento, Mirabello e Reggiolo. L'unico comune che effettivamente, come dire, dovrebbe entrare di diritto, perché è stato un errore materiale che non ci fosse, Reggiolo. Perché se noi pensiamo che un ingresso di questo genere, con oltre 100.000 abitanti di questi 4 comuni, non è che noi andiamo a dire che allarghiamo, ampliamo la platea, corriamo il rischio di togliere delle risorse disponibili a quei commercianti e quelle attività di servizio che sono effettivamente danneggiate. Ora, io questa roba lo dico perché su questa partita qua i sindaci dei comuni del primo elenco, che erano correttamente identificati, non è che l'abbiamo presa molto bene, perché succede che, senza voler male a nessuno, ma io credo che se facciamo una riflessione su com'è il centro storico di Carpi o di Cento, il centro storico di Mirandola, di Finale, di Novi, di Rovereto, di Concordia, qualche piccolo problema di differenza c'è. Allora, secondo me gli emendamenti, allora, pensare, fare un'ipotesi di allargare è impossibile, ma la dico con rammarico da un certo punto di vista, però noi dobbiamo puntare ad ottenere quello che serve a chi serve con le risorse che si è riusciti ad ottenere. Fare, dei sogni li possiamo anche fare, ma alla fine rischiamo di non riuscire ad ottenere quello che è giusto che ottengano coloro che ne hanno diritto, perché questo è lo snodo adesso che stiamo discutendo. L'altra cosa, che è un emendamento che si sta discutendo e che all'interno di questo decreto non coglie la peculiarità di questi centri storici, è nel passaggio che identifica destinatari di queste possibilità, chiamiamole risorse, ma sono defiscalizzazioni, sono quelle attività che sono nelle zone franche urbane. Allora, nelle zone franche urbane, nei centri storici, ce ne sono poche ancora in quei comuni danneggiati, quindi bisogna che noi chiediamo che sia formulato in modo diverso. Quelle attività commerciali e artigianato di servizio che avevano la propria sede al momento dei sismi del 20-29 maggio 2012, perché queste pochissime sono rientrate, molte sono ancora fuori e devono rientrare. Quindi ci sono dei meccanismi che vanno assolutamente corretti, ma non è certo chiedendo di ampliare qualche cosa che già facciamo, come facciamo fatica, con l'aggiunta incredibile di questi quattro comuni ci mettono in una condizione, mettono le nostre imprese in una condizione di sofferenza dal punto di vista della disponibilità, perché queste sono le risorse, non ce ne sono altre. Allora, quello che stiamo valutando sono alcuni emendamenti che tendano, come dire, a identificare, perimetrare le zone franche urbane come centri storici / aree urbane, ma vanno perimetrate. L'area urbana si intende quell'agglomerato che è molto vicino, appena fuori dal centro storico, che ci consentirebbe di prendere dentro il maggior numero di imprese possibili. Allora, pensate che il comune di Mirandola ha delocalizzato dal centro storico 230 attività. Allora, non è che possiamo dire che quelli di Mirandola, che sono un comune sopra i 15.000 abitanti, questi qui ce ne freghiamo e li diamo solo agli altri. Io, guardate, lo dico con una certa serenità, anche perché so di parlare con persone che sanno di che cosa parlo. Bisogna che noi miriamo a dare l'opportunità a chi ne deve godere, non ad altri, ma non per dire che le imprese che sono nelle zone industriali soffrono meno. La crisi economica purtroppo prende tutti, però questa roba qui riguarda quelle ditte lì, e l'abbiamo detto da subito, non abbiamo mai detto delle cose diverse, perché sappiamo che la normativa europea delle zone franche urbane, dal quale gli Stati europei hanno fatto discendere, compreso noi, questa normativa qui, parla di centri di zone franche urbane e di centri storici, e sono destinatari le piccolissime imprese che lì insistono. Questa è la situazione. Noi stiamo predisponendo gli emendamenti, vi confesso, con una certa difficoltà, perché questa roba qui, di questo ulteriore ampliamento, mette in difficoltà, ma in serie difficoltà, i sindaci comuni, perché, ragazzi, il centro storico di Carpi o quello di Cento non è mica messo come il nostro, non è mica messo come Mirandola, si fa fatica a capire il perché di una cosa di questo genere, veramente. Allora, trovare una sintesi in tutto questa roba qui, una sintesi che penalizzi il meno possibile, perché più ci mettiamo dentro della roba e più sfariniamo, perché i soldi sono quelli lì, non è che ne abbiamo degli altri. Allora, questa è la situazione ad oggi, per cui, ma molto, ripeto, senza, come dire, questa è una spiegazione che serve per, non dico per motivare, ma quantomeno per dare conoscenza a tutti della situazione. Quindi l'ordine del giorno, adesso ci penserà il capogruppo a fare la dichiarazione di voto, ma la situazione è questa, a prescindere dai contenuti di quest'ordine del giorno, perché bisogna che noi siamo bravini tutti, cerchiamo di esserlo su questa partita qui, che è stata una cosa duramente conquistata, e questo è fuori discussione. Ma se voi pensate che nessuna associazione di categoria di quei comuni che hanno inserito l'ha chiesto, perché io lo devo dire, ho avuto modo di parlare con la Confesercenti, nessuno ha chiesto le zone franche urbane del centro storico di Carpi, perché, voglio dire, è una roba che si fa fatica a tenere, e sono date dentro lo stesso. Adesso naturalmente c'è un'aspettativa che io capisco, ma non è mica detto poi che venga colto, perché questi sono emendamenti, anche la richiesta di inserimento dei quattro comuni è un emendamento. Personalmente sono molto dispiaciuta per Reggiolo, perché chi è andato a Reggiolo sa benissimo che è una situazione che è stato un errore materiale che non sia andato dentro. Però è così, la parte agricola non ha praticamente de minimis, perché per l'agricoltura sono 2.000 euro, quindi gli agricoltori non sono interessati al de minimis, perché non è nulla, però c'è questo aspetto qua, quindi veramente la situazione è questa. faremo gli emendamenti cercando di essere molto sintetici, perché poi in Parlamento, come sempre, se facciamo delle richieste di un certo tipo, si alzano, a me l'hanno spiegato, io non sono in Parlamento, ma è già successo, si alzano in piedi 40, 50, 60 senatori e deputati che vengono da altre zone, che hanno subito delle calamità, ognuno chiede la sua e questo dopo viene incassato tutto, anche quello, anche il nostro. Per cui bisogna stare anche molto, come dire, attenti a quello che si scrive, a quello che si chiede, come si chiede, perché poi questo è il rischio dei meccanismi parlamentari, perché ogni rappresentante di aree che hanno subito nel corso dei decenni, dal Belice fino ad oggi, hanno subito delle calamità, sono lì pronte a rappresentare gli interessi dei luoghi da dove provengono, per cui c'è questo aspetto qua. Questo era quello che mi premeva di spiegare.
Grazie Sindaco. Do la parola ai consiglieri. Italo Malagola, prego.
Io penso che il Sindaco abbia già detto abbastanza, però volevo ribadire solo un concetto che prendo dal Sindaco. Credo che quella delle zone franche urbane sia una questione, come ha detto lei, una battaglia che si sta portando avanti da tempo, cioè penso che siano circa 2 anni che si stanno chiedendo le zone franche urbane, quindi oggi averle ottenute mi pare già un grosso risultato, indipendentemente dalle risorse che sono state messe a disposizione, che naturalmente sono poche, cioè ce ne vorrebbero molte di più. Quindi, dato che i centri colpiti sono anche tanti e importanti, cioè ad esempio Mirandola, io credo che pretendere, cioè anche perché poi è regolamentato da una normativa europea, quindi noi qui non cambiamo niente, anche approvando un ordine del giorno posso dire che non otterremo nessun risultato, cioè non è il governo italiano che può decidere su queste questioni. Io credo che dovremmo cercare di usare quello che abbiamo ottenuto nel migliore dei modi, rendendoci conto che dei criteri di equità che vadano bene per tutti probabilmente non esistono, però visto che l'abbiamo ottenuto cerchiamo di utilizzarlo al meglio, insomma. Ci dispiace perché qualcuno ne sta approfittando sicuramente, questo ci dispiace a tutti, quando a scapito di chi ne avrebbe veramente bisogno. Quindi io credo che sia impossibile avanzare una richiesta che non ha nessuna possibilità di essere accolta neanche dal governo, insomma, in questo caso. Se potessimo incidere qualcosa lo faremmo, ma sappiamo che queste sono cose regolamentate a livello europeo, quindi mi sembra un po', cioè, avanzare una forzatura che ha poco senso. Poi dopo, voglio dire, chiaro che uno può esprimere ciò che vuole, però insomma anche nei limiti della consapevolezza delle regole e delle norme.
Grazie Malagola. Violi Claudio, prego.
Beh, io ritengo che non sia il problema quello di fare la guerra a fare i poveri col comune di Carpi o con gli altri. Si tratta magari di chiedere qualcosina in più. Ricordo che all'ultima finanziaria sono stati stanziati ancora dei fondi per il terremoto del Belice. Insomma, penso che siano passati un po' di anni che qualcosa sia a Stato avrebbe dovuto essere fatto. Magari ci va anche un po' di fantasia a interpretare la normativa europea e cercare di estenderla. I nostri partner europei sono molto bravi e molto capaci a fare questo, forse noi un po' meno, ma è una questione di tradizione. Forse non abbiamo tutta questa cultura europeista che pensiamo di avere, tant'è vero che lasciamo una marea di soldi in Europa senza andarsene a riprendere, e i nostri partner europei sono lì che aspettano come dei falchi che arrivi una settimana prima della scadenza per andarci a prendere i nostri soldi, quelli che dovrebbero tornare indietro, perché noi non siamo capaci di chiederli o di sfruttarli, perché nessuno ha messo in piedi una struttura atta a fare questo, tolte pochissime aziende, pochissime società o la buona volontà di qualcuno. Detto questo, se c'è un paese che ha dei danni a un centro storico danneggiato, deve essere messo dentro per forza, è l'evidenza dei fatti. Cioè, qual è il problema che un comune non riesca a mettere dentro? Poi, la definizione di centro storico è anche piuttosto ampia, o anche di centro urbano, sì, è facilmente interpretabile, non è un problema. abbiamo benissimi 2 o 3 governi che interpretano tutto quello che vogliono, quindi possiamo anche noi interpretare quello, pensare di poter interpretare qualcosa in una maniera più ampia, basta avere forse solo un po' più di fantasia, visto che sono molto bravi e molto fantasiosi a aumentare le tasse che ci riguardano. Però penso che comunque sia i sindaci, di cui sicuramente immagino ci sarà stata una grossa battaglia su questo, almeno spero, io non c'ero, quindi devo desumere che quello che dici sia vero e non ho motivo di pensare al contrario, magari cercare di convincere il commissario e il presidente della regione a cercare di fare qualcosa di più attivo, proattivo nei confronti dei cittadini, che possono essere rappresentati dalle liste civiche come noi, dai comitati, quelli per l'acqua, il sisma punto 12, tanti, che comunque sia pochi o tanti, rappresentano i cittadini, non solo la parte politica, perché poi questo, penso che il maggior atto democratico sia quello di confrontarsi, poi assieme vanno prese le decisioni che non è detto che debbano soddisfare noi, loro o gli altri, però almeno ascoltare e avere un dibattito penso sia una cosa che questa regione era abituata ad avere e che adesso ultimamente, in questi ultimi anni, sembra essersi un po' persa. Ecco, questo era quello che volevo dire. Grazie.
Grazie Violi. Qualcun altro chiede la parola? Fabri? Prego Fabri.
Sì. Beh, è chiaro che dopo magari discuterò di un paio di correzioni tecniche che possono anche essere fatte. È chiaro che la volontà che nasce da questo ordine del giorno è quella di cercare laddove basta poco di includere tutti, nel senso che è chiaro che in un grande comune sono molte le attività che restano escluse e magari una minor parte rientra in queste agevolazioni. Purtroppo ogni volta che facciamo una normativa che dà delle agevolazioni, includiamo qualcuno ed escludiamo qualcun altro, quindi il pensiero va subito a chi è fuori e magari, come capiterà nei comuni un po' più piccoli, come anche il nostro, quei pochi si vedranno magari, adesso, sempre correggendo la definizione poi delle attività presenti, perché in effetti quello che dice il sindaco è importante, insomma, devono essere le aziende presenti al momento del terremoto, questo è un aspetto che diciamo non cambia di poco quello che è la normativa. Rimane comunque il fatto che ci eravamo posti il problema di quelle poche attività che rimangono fuori. È chiaro che a questo punto, da un punto di vista concettuale, possiamo anche togliere la frase che dice popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, ci sta il ragionamento che non vada a selezionare per un fattore che è puramente discriminante. È chiaro che noi abbiamo ragionato magari su quelle che sono le tipologie dei comuni dal punto di vista elettorale, ci sta che il ragionamento sia o giusto per tutti o sbagliato per tutti. Così come l'estensione all'intero territorio comunale può essere intesa come estensione alle aree urbane, è chiaro che però la volontà è questa, quella di dire ma perché domani dovremmo dire a tanti che sono esclusi quando magari per pochi metri appunto qualcun altro può avere un diritto in più, che noi sappiamo benissimo, ma credo anche la maggioranza, sia ugualmente attaccata come noi a mantenere quelle attività che ancora vogliono resistere, vogliono ripartire dopo il terremoto. Quindi ci sembrava importante comunque portare avanti una richiesta che andasse in questa direzione, una richiesta che togliesse questa disuguaglianza. Quindi, voglio dire, io sono disponibile a correggere queste 2 definizioni, a eventualmente togliere la popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, rimane comunque il fatto che al di là di tutto, anche se mi rendo conto della complessità che ha portare avanti una richiesta che va a variare una normativa che non è soltanto locale, ma in qualche modo noi come opposizione dobbiamo chiedere qualcosa anche a chi è escluso.
Grazie consigliere Fabri. Qualcun altro chiede la parola? Se no, io. Benzi Sauro.
Ma mi sembra che sia già stato detto molto, ma vorrei aggiungere qualcosa. Cioè, non è non è certamente facile per nessuno, cioè dire lo voto o non lo voto o sì o no. Cioè, questo è un problema che dobbiamo capire bene come si muove. Cioè, non stiamo lavorando di fantasia, la fantasia qua non c'entra. Qui sono fatti concreti, sono cose concrete, siamo già di fronte a un decreto legge, quindi cioè, non è campato in aria. Quindi se si sta pensando, si sta tentando di proporre qualche emendamento, che saranno sicuramente pochi, perché non è detto che vengano accolti, come ha spiegato bene il sindaco, quasi abbiamo poche probabilità che vengano accolte. Quindi io in questo momento non mi sento neanche di dire, cioè, può essere, non è difficile per noi dire sì o no, cioè, può essere, però è inutile andare a illudere qualcuno, andiamo a illudere qualcuno che si illuda, perché abbiamo detto sì, che possano cambiare, quando sappiamo benissimo che difficilmente quelle cose qua, abbiamo poche probabilità che vengano cambiate, non è cioè qua soltanto un problema di togliere una riga o di toglierne un'altra. Io credo che anche il progetto comune lo sapesse benissimo, che quando è uscito questo decreto, quando è uscito questa cosa, che ben difficilmente, cioè era scritto ed era proiettato su lo ZFU, cioè lo sapevate anche voi, quindi è inutile, cioè, secondo me voi avete presentato un ordine del giorno, dirà tanto ci penserà la maggioranza a districarsi e poi dopo a dire di no, ecco questo che io non vorrei mai fare, non è facile neanche per noi, cioè, per me sarebbe facilissimo dire io dico sì, tanto lo approvo e poi dopo andrà come andrà, ma dobbiamo stare coi piedi per terra, non lavoriamo di fantasia e cerchiamo di capire realmente come stanno le cose, quindi le regole le conosciamo tutti, ve le ha spiegate il sindaco, si sta cercando di ottenere quello che probabilmente il massimo che si potrà ottenere, ma le cose stanno così e rimarranno molto probabilmente così, quindi dopo riprenderemo dopo, grazie.
Grazie Benzi. Sì, infatti stavo aspettando i secondi. Se nessuno interviene possiamo passare alla dichiarazione di voto e procediamo. Quindi se qualcuno intende prendere la parola io gliela do ben volentieri. Sì, se nessuno interviene io vado avanti con la dichiarazione di voto.
Una sola volta.
Sì, lo so, una sola volta. Dovrebbe, cioè da regolamento, solo il consigliere che ha presentato l'ordine del giorno ha diritto di replica per una seconda volta. Diversamente ci fa la dichiarazione. Se non intendete fare la dichiarazione, procediamo alla votazione. Prego Fabri.
È chiaro che l'abbiamo proposto, quindi alla fine dirò come lo votiamo anche. No, brevemente, semplicemente per dire che questo ordine del giorno chiede di intervenire verso il Presidente della Regione Emilia-Romagna, quindi non chiede di cambiare la legge, ma chiede sicuramente di portare una richiesta in modo formale, quindi una richiesta che insomma, sia in qualche modo sottoscritta, ma non chiede di cambiare la legge. Sappiamo benissimo che non è nel potere di questo comune, di questo sindaco. come sempre accade, quando determinate richieste poi si propagano a più territori, acquistano un peso che abbiamo visto anche di recente, permette poi di ottenere delle variazioni, delle integrazioni. Sappiamo benissimo che poi a un certo punto, quando si arriva alla votazione, serve poi dopo avere una maggioranza trasversale, che sia anche non soltanto nei nostri territori, però secondo noi questo poteva in qualche maniera andava proposto. Poi è chiaro che dopo in Parlamento bisogna arrivare ad avere la maggioranza. In ogni caso, da questi territori, secondo me, questa richiesta arriverà non soltanto da Novi, ma anche da altri comuni. Quindi è chiaro che ci aspettiamo che anche altri sindaci. È chiaro che se in tanti la sostengono, il risultato sarà sicuramente di una maggiore pressione. Poi non pretendiamo che sia Novi a poter far cambiare un decreto legge, però le possiamo comunque chiedere di sostenere e perorare una causa. Chiaramente emendamento o non emendamento che avevo proposto rimane comunque che è il nostro ordine del giorno e quindi lo voteremo.
Un altro intende fare la dichiarazione? Prego, Violi.
Allora, vorrei ritornare un attimo sul discorso ed entra nella dichiarazione di voto delle parole che contano. Le parole contano, lo so benissimo io che sono all'interno di un progetto europeo presentato su una mia idea con degli altri collaboratori, con altre 7 nazioni europee. So benissimo quanto contano le parole e quante volte ho dovuto riscrivere i documenti in inglese per la comunità europea. Contano e contano tantissimo, contano, sono fondamentali, perché bisogna convincere la comunità europea di un qualcosa che è un'esigenza, una necessità o sta all'interno di una legge. A volte, come dicevo prima, serve anche un po' di fantasia, non nel senso che uno deve sparare intergalattica, ma giocando con le parole si riesce ad avere qualcosa di più. Punto primo. Punto secondo è che sicuramente se le cose non le chiediamo non le avremo, perché nessuno ci regala niente. Lo sappiamo benissimo che ciò che abbiamo avuto ce lo siamo sudato e l'abbiamo combattuto, a volte anche con la presenza della maggioranza. Non voglio togliere meriti a nessuno, ci mancherebbe altro. Però ritengo che su un punto come questo almeno provare a fare qualcosa sia meglio che non fare niente. Poi, siccome ho sentito anche la maggioranza non è d'accordo su come sono stati giocati questi emendamenti o questa nuova legge, poi posso capire le varie necessità politiche che ci sono, però io ritengo che tutti capiamo che le cose così non vanno bene, non vanno assolutamente bene. Chi è stato di noi a Reggio lo sa benissimo che mi scappa da ridere rispetto a sabato che ero in piazza Carpi, mi guardavo attorno e vedevo la chiesa e un torrione con delle transenne che ci sono da 20 anni, quindi il problema non è stato certo il terremoto. Altrimenti uno gira attorno alla piazza di Carpi e se lo sfido a trovare qualche transenne o qualcosa, non c'è niente, tolto quei palazzi che stavano già cadendo prima. Lo capisco, però fare una guerra al comune di Carpi mi sembra una cosa assurda, allucinante. Bisogna trovare una soluzione di tipo differente, soprattutto noi che siamo dentro l'Unione. Cercare di trovare una soluzione, di combattere tutti assieme per raggiungere un obiettivo, cercare di trovare un accordo per lottare tutti assieme avendo l'appoggio della regione, perché se anche la regione non ci appoggia è finita. Quindi noi appoggiamo assolutamente l'ordine del giorno, anche eventualmente con l'emendamento proposto se c'è qualcosa che non va. Ho finito, grazie.
Grazie Violi. Benzi Sauro.
Ma sicuramente tutti i comuni stanno chiedendo qualcosa o stanno chiedendo in più. Cioè, là probabilmente in regione ce n'è una montagna di richieste, cioè ce n'è così. Cioè, tutti i comuni stanno pensando di aggiungere un pezzettino o di modificare qualcosa. Quindi sarebbe facile per noi dire oggi accetto questo ordine del giorno. Se lo accettiamo noi, anche il comune di Concordia, il comune di San Posidonio, posso metterci tutto il comune. Ci mettiamo tutta l'area del cratere, ma sono sempre 20 milioni di euro, non rimane niente, rimangono 500 euro per uno.
Cioè, a questo punto, cioè, è chiaro, in ogni cosa, in ogni provvedimento che viene messo dal governo, da chiunque, c'è uno che rimane fuori, c'è sempre chi rimane scontento, c'è sempre chi per 10 centesimi o per una virgola è rimasto fuori, c'è sempre. Qualcuno che si può lamentare, guarda, sono rimasto fuori, io non sono andato in pensione, casomai per un mese, però sono rimasto fuori e ho slittato di 2 anni. Quindi, cioè, è facile, cioè, è facile. Quindi, cioè, noi con molto rammarico siamo costretti a dire di no, perché guardiamo in faccia la realtà, cerchiamo di portare a casa quello che si può portare a casa e basta. Quindi il nostro sarà un voto contrario, purtroppo.
Bene, se nessuno intende più fare la dichiarazione di voto, passiamo alla votazione del punto numero 1, ordine del giorno del gruppo consigliare progetto comune, relativo a il sindaco e gli assessori competenti e la giunta intervengono affinché la zona franca urbana sia estesa a tutto il territorio del comune. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Allora io direi che viene rifiutato, si dice così? Rigettato. Respinto. No, è stato...
sono sinonimi,
ecco, guarda. Allora... pongo l'attenzione dei consiglieri al punto numero 2, c'è l'ordine del giorno del gruppo consigliare Uniti per Nove Rovereto Sant'Antonio relativo a richiesta chiarimenti sull'ordinanza numero 20 dell'8 maggio del presidente Bonaccini, che assieme al punto numero 3, diciamo, si tratterebbe dello stesso argomento. Allora chiedo, visto che è stato firmato un ordine del giorno congiunto, intendete ritirarlo o ne parliamo? Ecco, allora me lo confermate?
Sì, ritiriamo l'ordine del giorno perché abbiamo.
Ok.
Ritiriamo l'ordine del giorno perché abbiamo.
Il numero 2. Sì, esatto. Punto 2 è l'ordine del giorno.
Sì. In realtà l'avevamo presentato perché non eravamo sicuri di raggiungere un accordo, quindi comunque volevamo discuterne. Il problema era quello.
Grazie.
Quindi vado a leggere il punto numero 3. Ordine del giorno dei gruppi consigliari Centro-Sinistra con Novi, Progetto Comune, Uniti per Novi, Rovereto, Sant'Antonio, relativo ordinanza numero 20 dell'8 maggio 2015 a firma del Presidente Bonaccini. La lettura di questo ordine del giorno? Lo diamo per letto? Non lo so, lo leggiamo. Prego, Benzi.
Ordine del giorno, ordinanza numero 20 dell'8 maggio 2015 a firma del Presidente Bonaccini. Considerato che con l'ordinanza numero 20 sono stati modificati i criteri di assegnazione del contributo di autonoma sistemazione, da un'analisi effettuata dalla CGIL di Mirandole e di Carpi, risulta che i terremotati che hanno stipulato un contratto di locazione, nell'attesa di ricostruire la propria abitazione, si vedranno diminuire l'importo erogato, che può arrivare ad un massimo di 550 euro. I nuclei che erano in locazione prima della data del sisma continueranno ad avere un contributo, creando disuguaglianza di trattamento tra loro e i proprietari di immobili inagibili. Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a portare le considerazioni sopra espresse al Presidente e alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, chiedendogli di emanare un'altra ordinanza che colleghi il contributo erogato all'effettivo canone pagato dalla famiglia, a far sì che la nuova ordinanza riconsideri l'opportunità di mantenere il contributo alle famiglie che al momento del sisma erano in locazione.
Sì, devo aggiungere, l'avrei detto dopo, sì. Comunque è stata presentata anche un emendamento della lista, che non mi viene, Alternativa per Novi, Non essendo presente alla commissione che si era presentata su questo argomento e quindi ha mandato questo emendamento. Io direi di trattare l'emendamento perché conseguentemente è arrivato anche una mozione che è la stessa identica cosa, però datata 27 giugno. Allora, non è che voglio togliere la mozione e passare l'emendamento, però siccome si tratta della stessa cosa, chiedevo, passo la parola a Boldrin, direi che insomma si potrebbe, cioè, anche
l'emendamento viene discusso, perché è emendamento, il protocollo vale per il prossimo consiglio eventualmente, se non c'è niente di irregolare. Nel caso non si discutesse questa sera l'emendamento, avrei già il protocollo, è ovvio che sarà ritirato dal prossimo consiglio la mozione.
Chiedevo una conferma in merito a questa procedura.
Questa sera discutiamo l'emendamento all'ordine del giorno, darò le ragioni anche di questo. È che i tempi...
La lettura dell'emendamento.
Ok, perfetto. Okay. Considerato che la recente ordinanza numero 20 del 8 maggio 2015 cancella l'Istituto del Contributo di Autonoma Sistemazione, ignora i principi e i termini tuttora validi per i quali esso era stato istituito dal predecessore dell'attuale commissario delegato, che la stessa ordinanza numero 20, oltre a ledere dei diritti pregressi, crea un significativo danno economico a numerosi nuclei familiari mettendoli in serie difficoltà, che la sostanziale arbitrarietà del metodo con il quale il commissario delegato ha emesso la suddetta ordinanza, semplicemente ignorando impegni presi sottoscritti dal suo predecessore, lede qualsiasi rapporto di fiducia e crea dei seri dubbi sulla concreta volontà dell'attuale struttura commissariale di portare realmente a compimento la ricostruzione nelle aree terremotate. Considerate che il fine ultimo dei cittadini terremotati non è percepire il contributo di autonoma sistemazione o avere un qualunque altro supporto temporaneo, ma poter celermente rientrare nelle proprie abitazioni e altrettanto celermente cercare di tornare a una vita normale. Se il processo della ricostruzione ristagna a causa di pastoie burocratiche denunciate dalla stessa struttura commissariale, ma mai rimosse, e che fanno sì che, a 3 anni dal sisma, solo il 20% delle unità immobiliari interessate della ricostruzione abbia concluso i lavori. Si impegnano il sindaco, la giunta e il consiglio dell'amministrazione comunale di Novi di Modena a fare proprie le proposte già presentate in regione dal comitato dei cittadini sisma.12 e attivarsi con specifiche richieste affinché la regione presenti rapidamente dei provvedimenti di immediata applicazione che rimuovano realmente gli ostacoli burocratici che oggi rallentano la ricostruzione. Questi provvedimenti, prima di essere promulgati, vengono discussi con tutti i soggetti direttamente interessati, in particolare con i cittadini, e non soltanto con amministratori locali o rappresentanze dei tecnici, evitando altresì qualsiasi misura retroattiva penalizzante verso i cittadini. Solo dopo la verifica dell'efficacia di questo processo di sburocratizzazione si possa procedere ad un'eventuale modifica degli attuali istituti definiti di assistenza alla popolazione, che fino a quel momento dovranno rimanere quelli attualmente in vigore. Io ho finito nell'esporre la mozione. Alcune considerazioni... L'emendamento, è giusto? Grazie Presidente. Allora, io, quando è uscita l'ordinanza 20, vi garantisco che ho detto, ma sì, è giusta la cosa... il principio di equità, insomma, chi è in affitto gli pagano l'affitto eccetera eccetera. Non l'avevo considerato fino a quando il consigliere Andrea Ferraresi non ha presentato l'ordine del giorno per discutere l'ultimo consiglio di approfondire la cosa. Dopodiché c'è stata la discussione eccetera eccetera, mi sono un po' informato e ho fatto quello che dovremmo fare tutti noi consiglieri, no? Ma siccome noi politici, anche quelli di basso livello, siamo autoreferenziali molto spesso, crediamo di sapere le cose. Questo succede anche a livelli alti. Allora mi sono andato a leggere, appunto, e ho trovato gli articoli 11, 12, 13 e 14, per esempio, poi potrei citare anche il modulo 1, l'allegato 1 che ho letto, in cui uno deve per forza ricostruire la casa, rientrare, fare gli allacciamenti, stare lì, poi venderla, cioè delle robe deliranti dal mio punto di vista. E io vedo qua, articolo 11, periodo per il quale è riconosciuto il CCL, che sembra, vabbè, il diritto al cash cessa il 30 giugno 2015, ferma restando eventuali cause di cadenza dallo stesso intervenuto in data antecedente. Poi dopo, insomma, non sto a dare tutta lettura, perché io voglio fare alcune considerazioni che mi sono appuntato. Chi ha letto questi articoli comprende. Comprende anche il fatto, presumo, che non è questa un'azione politica o roba del genere. Qui, cioè, non so come dire, la regione ha deciso sopra le nostre teste una cosa, sopra le teste di altri, perché io questi problemi non li ho. Però, premettendo che è vero che l'aspetto che parecchi cittadini terremotati considerano talvolta i loro tecnici, ad esempio, c'è un altro aspetto in cui in questi articoli che ho citato si pressa il cittadino nei confronti del tecnico, altrimenti c'è il ritiro di tutti i soldi percepiti. Cioè, se io pago l'affitto, non costruisco la casa entro determinati termini, do indietro qualcosa, smentitemi se non è così. Considero talvolta il mio tecnico una stregua di padri eterni, il mio tecnico alla pratica ci pensa lui. Non a caso, infatti, più volte anch'io stesso ho richiamato anche pubblicamente a contattare il comune per appuntamento per vedere, sentire tutte le campane. Non pare proprio appropriato, ma è il metodo di sollecito applicato in particolare gli articoli 11, 12, 13 dell'ordinanza 20. Cioè, è che pare ricattatoria, scusate il termine. Sarebbe esempio più opportuno, dal mio punto di vista, introdurre dei criteri di valutazione, magari coinvolgendo anche l'ordine degli architetti, dei geometri, per questa cosa qua. Non far ricadere sulle spalle dei cittadini. Sto facendo qualche esempio pratico, perché potrei andare avanti delle ore, ma ho 10 minuti di tempo, li sto conteggiando tutti. Poi è un esempio. Poi, in casi di abusi del CAS, ci sono stati gli abusi, si dice ci sono stati gli abusi, ma siamo sicuri che siano tutti abusi e non errori a volte? Chi ha avuto la casa in classe, cioè è stato fuori casa per dei mesi, poi gli hanno detto guarda la casa è in classe A, puoi rientrare, ha dovuto restituire il CAS. Poi, cioè, questi sono solo un paio di esempi, però il principio qual è? Che qui si è fatta un'ordinanza partita sostanzialmente da persone che sicuramente sono competenti, ma senza interpellare realmente chi vive in prima persona le situazioni e senza tener conto di tutti i fattori. Quindi vi chiedo di approvare il mio emendamento, o se proprio non lo volete approvare in toto, almeno di tener conto del principio che vi ho voluto evidenziare. Grazie.
Grazie Boldrin. Do la parola ai consiglieri. Italo Malagola.
Beh, come ho già detto nel passato Consiglio Comunale, visto che questo ordine del giorno era già stato presentato, io ritengo che comunque la rimodulazione del CAS sia una cosa che nel tempo doveva venire, cioè magari sicuramente forse un po' più equa e meno complessa di quello che l'ha fatta la Regione oggi, perché è veramente un'ordinanza molto complessa. Questo mette anche un po' in difficoltà le strutture del rientro casa in abitazione, cioè credo quindi anche un po' più equa. Quello che io, come ho già detto, non accetto e rifiuto di questa ordinanza è la restituzione del CAS. Questa è una cosa ingiusta, è un ricatto secondo me verso i cittadini che non ha nulla a che fare con le tempistiche delle ordinanze 29, 57, 81, 51, 86, 57. Cioè non si può attribuire la colpa al cittadino della mancata presentazione delle varie scadenze, non le sto a citare tutte, cioè le prenotazioni, la presentazione della domanda, la fine lavori, la SAL, eccetera, eccetera. Non si può attribuire la colpa al cittadino di questo, perché non ne ha nessuna colpa. Come ho già detto, tutti i cittadini oggi vorrebbero avere la casa finita o la domanda approvata. Cioè, è chiaro che ci sono dei tempi, i danni sono tanti, sono tantissimi, i tecnici faticano, sia quelli privati che quelli del comune, perché le MUT sono pratiche complicate, non è facile per nessuno, non è facile né per i privati neanche per i dipendenti comunali lavorare su quelle pratiche, quindi è difficile, quindi i tempi occorrono, ma quello che ritengo ingiusto è che si faccia ricadere sul cittadino, perché già il cittadino se non vengono rispettati i termini perde il contributo, ma mi sembra già abbastanza, no? Cioè si trova la casa distrutta e non ha il contributo, no? Poi dopo gli si chiede la restituzione del CAS, cioè come se fosse colpa sua. Poi dopo il tutto si regola secondo il codice civile. Beh, grazie. Io sono un cittadino che ho perso il contributo, devo restituire il caso e faccio causa al mio ingegnere. Cioè, io vorrei vedere adesso in che condizioni sono per poter fare una causa al mio ingegnere dopo che mi è successo tutto questo. al di là che sono comunque d'accordo che l'ordinanza andava emanata forse in modo diverso, per me quello che va stralciato l'articolo che chiede la restituzione del contributo del CAS. Il CAS è stato dato per un disagio abitativo, per un disagio temporaneo che non può essere legato ai criteri delle ordinanze. È un diritto acquisito il CAS. Quando l'hai avuto per un motivo. Se ci sono stati dei criteri di decadenza, erano già dettati dalle ordinanze del CAS e qualcuno l'ha dovuto restituire, ma l'ha dovuto restituire perché non ne aveva diritto, perché non ne aveva il diritto, e quello è stato accertato, ma chi ne aveva diritto non gli si può chiedere la restituzione.
Grazie consigliere Malagola. Prego, consigliere Ferrarese.
Grazie Presidente. L'ordine del giorno che abbiamo costituito nei tre gruppi qualche giorno fa, che condivido anche ora, però mi ero fatto una riserva, nel senso che vediamo che tipo di discussione ne verrà fuori, perché è un ordine del giorno abbastanza generico, per cui andava fatto giusto puntualizzato qualche cosa. E mi piace molto l'emendamento di Boldrin, soprattutto le parole che dico semplicemente ignorando impegni presi sottoscritti dal suo predecessore e qualsiasi misura retroattiva penalizzante. Questo perché chi aveva un determinato CAS più o meno dovuto, più o meno che copriva il semplice canone dell'appartamento che occupa adesso in affitto, può darsi che avendo qualche soldino in più abbia preso in affitto anche un garage o una parte di magazzino per metterci dentro magari anche oggetti che ha dovuto liberare la sua abitazione in cui abitava precedentemente. E quindi c'è un insieme, quindi uno si è fatto dei progetti con un determinato importo, con i soldi che erano stati promessi nella famosa scelta sulle tre opzioni, quindi bisogna andare molto cauti nel tirar via completamente il CAS e ridurlo in modo drastico come è successo. Quindi io approvo ovviamente questo ordine del giorno che abbiamo fatto insieme, però resteremo come gruppo sul pezzo, quindi guarderemo gli eventuali cambiamenti e emendamenti che verranno fatti. Ovviamente la partita per noi non finisce qua, cioè staremo ancora a guardare e monitorare questa storia dei CAS.
Grazie consigliere Ferraresi. Se nessun altro chiede la parola... Chiesto la parola, sindaco, prego.
Allora, io volevo fare un intervento che ripercorresse brevemente, non voglio tediare più di tanto, da dove siamo partiti e fare un po' di memoria per tutti, anche rispetto alla questione del contributo di autonoma sistemazione. Noi siamo partiti dopo il terremoto con i 60 giorni di emergenza, di Dicomac, contributi di autonoma sistemazione fino a 600 euro al mese, fino al 29 di luglio del 2012. Poi c'è stato il subentro da parte del commissario al posto, diciamo, della Dicomac. Il commissario è subentrato modificando in modo significativo, portando da 600 a 900 euro al mese il contributo di autonoma sistemazione, ma sulla base di alcune considerazioni che credo all'epoca abbiamo tutti condiviso personalmente, credo abbia fatto un'operazione altamente positiva. La considerazione che fece Errani in quel momento, senza attenersi peraltro al protocollo d'intesa sottoscritto con il governo, che diceva espressamente che avendo guadagnato nel tempo non solo la ricostruzione delle case di abitazione, ma via via tutto quello che si è aggiunto, una cosa in particolare avevano sottoscritto i tre presidenti delle regioni, che era quella che si poteva dare il contributo anche per le seconde case, a condizione che una volta ristrutturate, una volta riparate, avevano l'obbligo di metterle a disposizione delle famiglie terremotate perché potessero entrarvi con canone concordato in base alla legge 431, questo, a pagina 8 dell'accordo. Questo accordo è stato inserito nella legge 122 del 2012, che è diventato quindi una legge dello Stato. Quindi in quel momento, al netto di questo accordo che esisteva, Errani fece questo ragionamento: nella mia regione, dopo il terremoto, il patrimonio edilizio è talmente lesionato che i cittadini di questa regione, in particolare i terremotati, hanno assolutamente la necessità di avere un'agibilità nella ricerca di una casa, e questa la possono avere se io sono in grado di dare un importo, diciamo, che consenta loro una ricerca più ampia. E da qui è, come dire, scaturita la decisione di andare in una specie di deroga rispetto a quello che erano gli accordi sottoscritti, sapendo che questa roba qui non poteva durare in eterno. Quella invece che deve continuare fino a quando il cittadino non rientra è quel contributo che serve a dare ai cittadini una casa in affitto a canone concordato, perché dopo bisogna, noi adesso stiamo rientrando nella normativa di legge. Che cosa è successo dopo 3 anni? È successo che adesso il patrimonio edilizio che noi abbiamo a disposizione è cambiato, oggettivamente cambiato, perché noi, dico noi comuni, abbiamo la disponibilità di una serie di alloggi che sono quelli ai quali abbiamo dato il contributo, che erano le seconde case, dove i proprietari hanno sottoscritto l'impegno a darle al comune per poter fare convergere la domanda e l'offerta di affitto a canone concordato, perché altrimenti non avevano diritto al contributo, e se non lo fanno noi revochiamo il contributo. Questo è l'ambito dentro al quale si è dovuto modificare il CAS e farlo diventare contributo per l'affitto. L'altro elemento che sottolineo, ma credo che anche questo lo sappiamo tutti, è che il contributo di autonoma sistemazione non è un sostegno al reddito, eh? Il contributo di autonoma sistemazione, che nel tempo ragionevolmente, e di questo non si fa caso nessuno, anzi, è diventato per molte famiglie, per le quali le robe non sono mica migliorate nel tempo, un aiuto importante a sostegno del reddito, ma questo non lo è di fatto. E il commissario non può continuare a pagare un sostegno al reddito a qualcuno quando la crisi ha investito anche altri, perché ci sono anche dei soggetti non terremotati che hanno bisogno di un sostegno al reddito. Ma dobbiamo rientrare all'interno di quella norma che ci mette in condizioni di offrire sul mercato degli appartamenti ristrutturati sui quali sono stati ottenuti dei contributi pubblici e che sono soggetti al canone concordato. Allora, guardate, penso che lo sappiate, era sui giornali, io vi confermo che prima di settembre uscirà una modifica all'ordinanza 20. Uno degli elementi che sono stati modificati, sulla scorta anche delle sollecitazioni, delle richieste, dell'arrabbiatura e di tutto, man mano che i comuni hanno raccolto le nuove richieste, è emerso un dato che era legato in particolare, non solo, ma in particolare alle famiglie delle persone più anziane, che dopo il sisma sono andati in affitto, e parlo di affitti irregolari, poi vengo anche al sommerso che sappiamo che c'è, lo sappiamo tutti, che rispetto a quella tabella della legge 431 che va a distinguere rispetto al numero dei componenti la famiglia l'importo dell'affitto concordato, abbiamo visto che in quell'occasione la gente andava in affitto pagando quello che anche gli veniva chiesto, come dire, non è che stessero a concordare cose diverse. Ci siamo trovati di fronte a delle situazioni in base alle quali mettevamo seriamente in difficoltà una determinata fascia in particolare di popolazione. Per cui si è detto, e si lavora per quello, che non possiamo evitare la legge 431 perché quello è il riferimento, però stanno vedendo dal punto di vista normativo e giuridico, perché siamo sempre lì dentro, che si possa portare come limite massimo 550 euro al mese indipendentemente dal numero dei componenti la famiglia, ma prendendo per base quello che io pago. Se io ci sono in due, il mio, se non ricordo male, sarebbero 350 euro al mese massimo. Se io però ne spendo 450, fino al limite dei 550 io ti do i 450. quindi mettiamo, togliamo delle difficoltà. L'altra cosa che verrà scritta in questa modifica dell'ordinanza è quella che vi dicevo prima. Abbiamo avuto, ma già si sapeva, perché non siamo mica degli ingenui nessuno, che c'è una parte di persone che volenti o nolenti sono andate in una specie di affitto, hanno pagato in nero, o quantomeno, adesso dirlo anche al microfono è anche un po' imbarazzante, diciamo che non tutto è alla luce del sole. Allora, cosa abbiamo detto? Chiunque faccia un contratto d'affitto anche adesso gli viene riconosciuto come tale, ok? Quindi uno dice io sono messo in un certo modo, adesso faccio un contratto, mi regolarizzo e noi diamo il contributo in base al contratto d'affitto. Un'altra cosa che va fatta, ci sono situazioni per effetto del ragionamento che vi dicevo prima, che i comuni hanno degli appartamenti a disposizione perché hanno avuto il contributo, chi eventualmente fino adesso ha trovato una soluzione d'emergenza che sta diventando anche pesantina perché è messo male, perché in quel momento fino adesso ha ritenuto di poter sopportare una determinata situazione ma non ne può più, può andare in affitto chiedendo al comune quegli appartamenti che sono disponibili, a canone concordato può andare in affitto lì, gli riconosciamo, gli viene riconosciuto il contributo per l'affitto. Cioè si cerca, si è cercato, probabilmente non lo so, probabilmente anche poco, è tutto movibile, non è che un'ordinanza non si possa mai cambiare, si può cambiare ed è successo una volta, due volte, tre volte, però questo è l'ambito nel quale adesso ci si muove all'interno di una normativa che è stata, ci siamo riposizionati lì dentro. Perché adesso abbiamo gli appartamenti, non c'è più quella situazione edilizia immobiliare che impediva di fatto di trovare qualche cosa di decente con 600 euro al mese o con 300. E quello è stata la leva che in effetti, io questo penso, che è servita ai cittadini per trovare delle soluzioni. E anche la pubblica amministrazione, il commissario, ad avere, diciamo, pur avendo delle persone in assistenza, nei MAP o in altre forme di assistenza, ma certamente molte meno di quelle che potenzialmente ci potevano essere se ci fosse stato un contributo più basso. Perché questo è, perché un contributo di quella entità mediamente ha consentito alle persone di poter avere, come dire, uno spettro un po' più ampio da prendere in esame. Adesso questa è la questione che è arrivata al dunque, perché adesso dobbiamo rientrare in quella normativa lì. Ma scusa, ma è anche giusto, perché noi abbiamo dato dei soldi per le seconde case a delle persone che, per le quali è stata una conquista avere i soldi per la seconda casa. Anche il 50% delle finiture è stato qualcosa che, voglio dire, importante. Importante. Non è che gli diamo i soldi pubblici e poi ognuno si affitta il suo appartamento a 1000 euro al mese e fa quel che gli pare. No, ci deve essere un obbligo e i comuni sono obbligati, giustamente, a fare funzionare il meccanismo della domanda e dell'offerta, perché adesso il nostro patrimonio immobiliare è cambiato rispetto a 3 anni fa. Quindi questa è la situazione ad oggi. Poi, l'altra cosa che, sulla quale, come dire, mi permetto di dire che le opinioni, come su tutte le cose, sono anche diverse. Io, rispetto alla questione che poneva Italo, che è una questione reale, ho un'idea un po' diversa, ma voglio dire, rispettabile tanto la sua, credo, quanto la mia. Io penso che, intanto, togliere il CAS, cioè arrivare al punto che passano 2 anni, che mi pare mediamente, adesso non mi ricordo, perdonatemi, in base al livello operativo, se sono in un caso 2 anni o 3, quelli che sono. Esatto, più eventuali proroghe che ci possono essere, più problemi che possono determinare la sospensione dei lavori, voglio dire, prima di arrivare al punto in cui il terremotato perde il contributo e ha restituzione del CAS, non si è ancora verificato, nel senso che ci sono, come dire, dei meccanismi che consentono di avere, insomma, una certa agilità in questo. La cosa che però volevo sottolineare è un'altra, e poi ho finito. Il mettere, sicuramente il cittadino non ha delle colpe, perché un terremotato delle colpe non ne ha, appunto, non abbiamo noi delle colpe se è venuto il terremoto e ha preso dove ha voluto, perché non mi piace parlare di colpe, perché non ci sono delle colpe. Certamente però possiamo giocare anche noi un ruolo di sollecitazione e di monitoraggio e anche di controllo nei confronti dei tecnici ai quali abbiamo dato un incarico e che si prendono il 10% del contributo che viene riconosciuto. Allora, Detto questo, il ruolo che si vuole far svolgere, questa ratio, se di ratio si tratta, è perché il cittadino deve essere parte attiva in questo processo di ricostruzione. Non deve solamente essere, io do un incarico finito lì, morta lì e non me ne occupo. No, io devo essere una parte attiva che fa in modo che. Poi dopo io sono per dire che prima di arrivare al punto di revocare tutto quel po' di roba, ritengo che ci siano degli strumenti che vadano ad evitare questa roba qui, che effettivamente si spiega anche poco, ma si spiega anche poco che un cittadino che vuole tornare in casa, e di questo siamo tutti certi, si abbandoni passivamente nelle mani dei tecnici. Io questo lo dico perché, voglio dire, le prove sono tante, ci sono nomi e cognomi, volendo, che non si possano fare, dove tenere controllato quello che viene fatto aiuta ad entrare prima in casa, con tutti i limiti che abbiamo tutti, come diceva Italo, compreso anche gli uffici dei comuni, che ne hanno da fare sopra di tutto. Mi pare, se non vado errato, che siano arrivati in regione complessivamente 3.800 prenotazioni, ma prendiamolo con la pinza perché le stanno ancora controllando, ma le pubblicheranno tutte d'ora in avanti, più tutti i centri storici, le UMI che non vanno prenotate, per cui siamo a dei livelli tali per cui le proroghe certamente ci saranno su tutto il fronte, ci saranno delle proroghe in arrivo perché è impossibile finire. Però per chiudere, questa è la ratio in cui si è arrivati nell'andare a modificare il contributo di autonoma sistemazione e il motivo da dove siamo partiti, dalle considerazioni fatte a suo tempo.
Grazie Sindaco per la spiegazione, anche se ha superato, diciamo, i tempi canonici. Per
due quesiti, perché
prego Ferrarese,
per capire meglio quanto detto, se posso. Sì. Grazie. Due quesiti veloci per vedere se ho capito bene. Scusami. Ritornando alla tua riflessione iniziale, che ovviamente chi ha cercato appartamenti i primi mesi dopo il sisma, in cui praticamente la domanda era esponenzialmente più alta rispetto all'offerta, e quindi magari qualcheduno ha un attimo, tra virgolette, giocato sul canone d'affitto. Quindi a questo punto, se è superiore ai 550 euro, dovrebbe dar disdetto a quell'affitto e chiedere al comune una disponibilità di alloggio a canone concordato? Quindi dopo devi rifare anche tutto il trasloco, cose del genere. Ok. Altra domanda che mi è stata chiesta, mi scuso, ve l'ho mica fatta prima, la cadenza di erogazione del CAS o del CLL, o eventualmente se CCL, sì, scusa, se rispetta ogni due mesi, se non ricordo male, oppure, perché ho sentito parlare che va molto avanti, lo chiedevo appunto per non mettere in difficoltà
certi. Scusa, questa cosa volevo rispondere, se non ricordo male si è detto che questa ordinanza, questa variazione di ordinanza esce prima del mese di settembre, in quanto il primo pagamento, dunque noi adesso abbiamo pagato aprile e maggio in giugno, pagheremo giugno in luglio, pressa poco, dal primo di luglio parte il nuovo meccanismo, pagheremo in settembre, luglio, agosto, quindi dovrebbero essere due mesi, dovrebbe essere così, dovrebbe partire poi do. Allora dica il pubblico tace, quindi...
Allora il pubblico è uditore e non può intervenire, se no io chiudo la seduta, mi dispiace, ma ho la facoltà di farlo, quindi mi dispiace.
Prego.
Scusa, l'ultima domanda, scusa. Si sa più o meno quanti appartamenti sono nuovi che possono essere dati a canone concordato?
Io stasera non li so, ma sono nella disponibilità dell'ufficio tecnico, che li invia man mano che vengono finiti i lavori, l'elenco all'ufficio rientro in abitazione, perché lì, voglio dire, quegli appartamenti vengono utilizzati anche per i MAP, cioè per far uscire le famiglie dai MAP, la domanda e l'offerta si incrocia anche lì, perché quelli sono gli appartamenti disponibili subito, perché altrimenti se non viene fatta l'operazione questa gente qui li dobbiamo revocare il contributo, perché sono le seconde case.
Scusa, prego. Quindi non c'è modo di domani in commissione. Sì, ho finito, grazie.
Consigliere Fabbri.
Sì, vorrei ripartire dal consiglio scorso, in questo senso. In quell'occasione l'ordine del giorno originale presentato da Uniti per Novi su richiesta della maggioranza e del consigliere Boldrin, dopo noi ci siamo tranquillamente appoggiati alla richiesta, è stato tolto per essere rifatto in maniera congiunta. Su questa prima parte io penso che, al di là dopo dell'emendamento, non possiamo dire nulla. Abbiamo fatto una commissione, Boldrin non era presente, però il testo fondamentalmente è quello originale, cambiato semplicemente qualche premessa. Ci tengo a dirlo perché in questi ormai 3 anni in cui opposizione e maggioranza si confrontano praticamente ogni consiglio sui temi del terremoto, quindi probabilmente arriveremo alla fine di questa amministrazione che ancora ne parleremo, perché purtroppo coprirà un arco temporale che ci supererà noi consiglieri che attualmente siamo presenti. Quindi cosa succede? Succede che dobbiamo stare attenti anche a ricordarci di perché e cosa stiamo facendo. Noi abbiamo anche in passato fatto qualche altro ordine del giorno su temi simili assieme. Io ricordo uno dei primi che fu il passaggio dall'80 al 100% di contributo, e quindi quando facciamo qualcosa assieme a maggioranza e opposizione dobbiamo anche renderci conto che chiediamo al sindaco, che è anche vicepresidente del vice commissario alla ricostruzione, che gli possiamo chiedere cose fino a un certo punto. Quindi comunque il fatto di dire che si va a fare una richiesta di modifica del contributo esistente e anche delle modalità in cui viene riconosciuto a fronte degli affitti non è cosa da poco, e questa penso che sia una cosa da dire: intanto questa l'abbiamo fatto, questo percorso. Dopo entriamo nel merito dell'ordine del giorno, dell'emendamento invece presentato da Boldrin. Quindi non perdiamo di vista il fatto che una cosa è un ordine del giorno presentato in forma congiunta, un altro invece è un ordine del giorno, un emendamento che arriva dalle opposizioni, che chiaramente anch'io poco fa ne ho avuto respinto uno, sa di avere un percorso in salita. È chiaro che quando si ottiene qualche cosa tutti assieme vuol dire che comunque il sindaco e l'amministrazione si prendono l'impegno di riportare la voce in regione dove vogliamo che vada. Quindi almeno abbiamo chiesto che qualcosa venga cambiato. Io col mio gruppo ho partecipato anche nei primi mesi ad alcune iniziative con Sisma 12, e fra i documenti che allora presentammo assieme ci ritroviamo alcuni temi che ancora oggi sono nell'emendamento, quindi partecipazione e burocrazia sono cose che non combatteremo fino alla fine, ma credo che fino all'ultima casa saremo comunque qua a discuterne. Quindi è chiaro che questo è un tema che è molto più complicato da gestire, maggioranza e opposizione, pensando di poter arrivare a un punto comune. Ci tengo solo a dire questo, insomma, non perdiamo di vista che sulla prima parte non siamo in conflitto se votiamo sia uno e no a quell'altro, perché il primo comunque chiede già una parte molto meno specifica, ma comunque che coinvolge anche l'amministrazione. È chiaro che sulla seconda parte questo testo è arrivato anche a me dopo, quindi la commissione, io sabato ero via, quindi l'ho visto praticamente a commissione già fatta. In commissione abbiamo anche discusso di alcuni temi che sono forse più legati al sociale, nel senso che questo terremoto va a unire i problemi del terremoto con quelli di una crisi economica infinita. È chiaro che ci sono tante persone che probabilmente le vivono tutte e due, e penso che ciascuno di noi in misura proporzionata diversa, ma le vive entrambi. Quindi è molto complicato laddove non c'è un sistema sociale forte, economicamente forte, che possa prendere in carico anche situazioni molto particolari. Io avrei voluto che ci fosse anche questa richiesta, ma tecnicamente non ci sta, cioè di potenziare anche quella che è l'assistenza sociale, perché ci sono casi che non sono casi del terremoto, sono casi che hanno preso dentro di sé tutto quello che è venuto in questi 3 anni. Quindi è chiaro che su questa seconda parte ci dobbiamo confrontare in un modo diverso. Rimane comunque il fatto che voglio riconoscerlo, l'ho fatto altre volte, magari non spesso ma qualche volta l'ho fatto, di riconoscere all'amministrazione che comunque una parte l'hanno recepita di quello che chiedevamo. Questo soltanto perché magari dopo noi arriviamo alla dichiarazione di voto con in testa che non dobbiamo buttare via quello di buono che abbiamo fatto e ci concentriamo su 2 punti di vista che sono un po' diversi fra di loro.
Grazie, consigliere Fabbri. Prego, Benzi sa.
Ma io voglio partire anch'io da questo, cioè su questa ordinanza numero 20, io credo che tutti noi quando l'abbiamo letta ci siamo un po' meravigliati, abbiamo detto che si poteva anche fare di meglio. E direi che in questi 15-20 giorni abbiamo visto tre ordini del giorno, cioè prendendo quello di Uniti per Novi, prendendo quello che abbiamo fatto assieme, prendendo la mozione che presenta Boldrini stasera, tutti i gruppi consigliari hanno evidenziato che ci sono delle problematiche, chi la vede in un modo, chi la vede in un altro, ma ne sono saltate fuori tante. Quando abbiamo condiviso il nostro ordine del giorno, come diceva giustamente Fabbri, abbiamo anche condiviso molti altri discorsi, quando parlavamo di distinguere un attimo il sostegno al reddito da quello che era realmente il contributo per l'autonoma sistemazione. Abbiamo condiviso che il CAS probabilmente andava rivisto, insomma abbiamo condiviso certe cose andavano riscritte e andavano riviste. Quindi adesso... Nello stesso tempo, io non voglio anticipare e non dico niente, però dico solo una cosa, Boldrini ha presentato un emendamento, ma questo emendamento è già arrivato in Regione, la Regione ce l'ha già però, cioè, è un canale che è già stato fatto, no? Cioè, c'è già in Regione, quindi io valuto molto quello che abbiamo scritto assieme, che andiamo a toccare dei temi che prima non c'erano questi temi, abbiamo evidenziato a nostro avviso quello di togliere, è un tema anche questo, quello di togliere il contributo autonomo a sistemazione che era in affitto. E come diceva giustamente il consigliere Itolo ha evidenziato un altro aspetto molto importante, che per lui è molto importante, io quasi lo condivido, non totalmente, però nello stesso tempo lo scopo è stato raggiunto, quello che qualcuno ha cominciato a porsi il problema di andare dal tecnico, di sollecitarlo, di dirgli guarda che è ora che facciamo, è ora che ti muovi, è ora che almeno decidiamo se è una B, se è una C, se è una E1, se è una E2, una E3. Per adesso mi fermo qua.
Scusate. Ero distratta, scusate. Prego, Boldrini.
Allora, io replico, come poi dopo, visto l'orario. Allora, rispondo Benzi, il fatto che sia in Regione è nel Consiglio di Novi come emendamento e poi dopo vi farò anche la sorpresa, adesso tutti un attimo, così vi faccio vedere che sto attento, non sono così. È presentato in vari comuni, a Carpi, da vari consiglieri, qui... Non è un problema se emendamento, non passa stasera, prima abbiamo detto emendamento e mozione, quello che è protocollato per il 31 ha 9 parole di differenza, quindi un documento di diverso, lo sappia consigliere Fabbri, quindi se voglio lo discutiamo anche il 31 luglio, perché è completamente diverso con il 27 è luglio, ok grazie, comunque ha 9 parole diverse, per cui potremmo, al di là di questo che è una sottigliezza proprio per far vedere che, attenti, se voglia, metto in castagna, ma questo non serve a niente, è inutile. Detto questo, l'emendamento è comunque un'integrazione dell'ordine del giorno, quindi non mi oppongo all'ordine del giorno congiunto, voleva essere un'integrazione e far passare un principio, e il principio, guarda caso, lo ha tirato fuori proprio il sindaco in persona, enunciando un sacco di osservazioni utili anche, ok? E non solo, non si sta mettendo in discussione l'ordinanza in sé, io ho voluto far passare un altro principio, che per carità non è la ragione per cui ho fatto l'emendamento, è una questione di tempo, ho provato a chiedere, mi ho mandato una mail in cui facevo fatica a fare un ordine congiunto senza avere tutti gli elementi, li ho avuti, e il principio è il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini, lo ha detto Fabio prima, ha detto tante volte si è provato, quindi non butto via il lavoro buono tra maggioranza e opposizione, vi dico però, questo emendamento non è una provocazione, è soltanto un fattore di tante persone che hanno chiesto voce nei vari consigli comunali per dare forza a una cosa che è già presente in Regione. Voi avete visto questa sera, non c'è mai nessuno in consiglio comunale secondo voi, Perché questa sera c'è della gente? Perché negli altri consigli comunali ci saranno delle persone? C'è una ragione, no? Vuol dire che queste sono richieste non così, sono richieste, cioè, e quello che anch'io condivido pienamente, altrimenti io vengo qua a fare queste robe qui, anche perché a me di fare consigli non ho più voglia, detta come va detta, però quando io penso, vedo le persone che sono in difficoltà, che è larga scala, uno dice, vabbè, come faccio a tirarmi indietro, a fare una roba del genere, è questo qui, perché ve lo dico tutta franchezza, cioè, poi dopo, conta qualcosa o non conta niente, è voce, parte da un consiglio, parte dall'altro, se arriva in regione da più consigli, lo sappiamo tutti com'è, forse magari si tiene un pochino di più in considerazione, se però viene sempre visto come una, voglio dire, come una mossa politica e basta, o cerca, allora qui c'è, qui, voglio dire, c'è l'oligarchia dei burocrati. Grazie.
Grazie Boldrin. Se nessun altro chiede la parola, io direi di... perché io alle 10:15, massimo 10:20, è conclusa la prima parte. Quindi sto facendo fretta in questo senso. Prego.
Fare un intervento.
Prego, Ita.
Devo solo dire che in base alle cose che ho detto faccio la mia dichiarazione di voto, perché io ho detto che condivido l'ordine del giorno, non condivido il fatto che non sia stato inserito di stralciare l'articolo che chiede la restituzione del CAS. Quindi non voglio votare sicuramente contro, perché lo boccerei, mi astengo perché manca secondo me quel criterio. Sulla mozione di Boldrin, lo dico, non riesco a condividerla così per intero, anche se qualcosa nel suo complesso mi piacerebbe, ma così come è scritta per intero non posso condividerla, quindi mi asterrò anche sulla sua mozione.
Quindi io propongo la dichiarazione di voto, se no andiamo alla votazione.
Prima della mozione?
Sì.
Prima l'emendamento,
sì. Infatti stavo dicendo, passiamo alla votazione. Prima dell'emendamento... No, prima emendamento e poi... Sì. Io direi che prendiate la parola una volta sola, ecco, prego.
Come gruppo Uniti per Noi Virgoletto Sant'Antonio voteremo a favore sia dell'emendamento che l'ordine del giorno, e voglio solo ribadire l'ultima questione. Ricordiamoci che è nato come contributo di autonoma sistemazione, scusatemi, e per quanto tale deve rimanere ciò. Per cui non dimentichiamoci anche chi con quel contributo ci ha comprato la casetta cosiddetta in legno, abbia fatto altre valutazioni che non sono descrivibili in un affitto o cosa del genere.
Prego. Benzi?
Ma... come sicuramente avevate quasi capito, io credo che questo emendamento, il comitato dei cittadini, è un comitato che si proclama al di fuori del mondo politico, della politica, un comitato di cittadini, quindi che ha un forte anche canale di colloquio con la regione, quindi si parlano spesso, mi sembra che questo emendamento siano andato a portarglielo e ad illustrarglielo. Dopo, quello che mi sembra strano è che Boldrin mi venga fuori, cioè mi porti, perché Boldrin viene considerata una lista civica. Cioè per me Boldrin cambia ogni tanto la bandierina, ma non è sicuramente una lista civica. Boldrin è stato eletto col centrodestra, ecco, con la Lega Nord, quindi... sei una forza politica, per me tu vieni da una forza politica, tu non sei una lista civica, tu ti sei, cambi la bandierina ogni due, l'hai già cambiata due volte, però non è una, per me non è una lista civica, sei una lista politica, perché vieni, sei stato eletto con voti di politica, non di lista civica. Quindi cioè, pur condividendo, come diceva Italo prima, certi aspetti e certe cose, Noi riteniamo che Sisma 12 ha i suoi canali, si fa sentire, alza la voce, è sui giornali, non c'è bisogno, non, quindi noi voteremo contro e sicuramente porteremo i nostri emendamenti su quello che abbiamo fatto assieme. Grazie.
Grazie Benzi. Sì, Fabri, prego.
Ma voglio soltanto anch'io in parte fare mio quello che ha detto Italo. Sarebbe stato auspicabile, però è chiaro che siamo partiti con l'idea in commissione di incontrarci per fare un ordine del giorno condiviso e così è giusto che sia stato. Poi ci sono alcune cose che comunque sia nel nostro, tipo quella che è stata l'osservazione di Malagola, sia magari anche in quello di Sisma 12, perché comunque il tema di riequilibrare chi era in affitto era comunque un qualche cosa da affrontare, poiché la Regione l'abbia affrontato in un modo troppo diretto e poco partecipato, come spesso fa, ci sta. Quindi non è che possiamo pensare che oggi in entrambi troviamo la perfezione. Rimane comunque il fatto che quello condiviso non ha tutto al minimo che siamo riusciti a mettere assieme, e anche quello presentato da Boldrin, che poi proviene da Sisma 12, anche questo qualche piccola correzione andrebbe, ma rimane comunque di fatto che la richiesta di fondo è giusto che sia portata avanti. Quindi noi voteremo a favore di entrambi.
Grazie Fabri. Passiamo alla votazione dell'emendamento. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? I conti non li ho fatti. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. 9-2 e 4. Gli astenuti
sono
Malagola e Traldi. E Zenoni, Palermo. Okay. L'emendamento viene respinto. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno che vado a leggere. Ordine del giorno dei gruppi consigliari centro-sinistra con Novi, progetto comune Uniti per Novi Rovereto Sant'Antonio, relativo a ordinanza numero 20 dell'8 maggio 2015 a firma del Presidente Bonaccini. Chi è a favore alzi la mano. Direi all'unanimità. Viene votato. No, quello l'ha votato a favore tutti i gruppi. Ok, passiamo al punto numero 4. Mozione del gruppo consigliare progetto comune.
No, siamo alle 10:20, Mauro.
No, però io avevo chiesto che fosse discusso assieme.
Assieme al punto 5,
diciamo. È quello di Aima. Abbiamo il segretario, chiedo se, essendo sullo stesso argomento dell'ordine.
Dice all'articolo 42, dice che quando siano stati presentati una mozione o un ordine del giorno, ammette solo questa possibilità, eventuali testi sullo stesso argomento possono essere proposti non oltre l'inizio della seduta. Quindi sullo stesso argomento della mozione o dell'ordine del giorno. Però questo è autonomo e c'è scritto sempre nel regolamento. Esatto. Aspetta che vi dico i tempi.
Sì, abbiamo iniziato praticamente. No, sì, è giusto adesso. Sì, sì. Niente. Non so, può fare la proposta. Ah,
intanto va nel prossimo, non è che.
Lo rimandiamo al prossimo.
Scompare.
Se è
no, non è un problema di essere d'accordo, no, è che abbiamo sforato nei tempi e quindi la mozione va riportata all'altro consiglio utile.
Farò due volte lo stesso intervento.
Va bene. Quindi proseguiamo. Allora, questo no. Punto 5. Conferimento di mandato al Comune di Mirandola per lo svolgimento di un'indagine di mercato avente ad oggetto operazioni di partnership di AIMAC con altre società. Prego, la parola al sindaco.
Sì, premesso che abbiamo affrontato il tema nell'apposita commissione, la delibera che andiamo a proporre questa sera ha come contenuto la volontà che viene espressa da parte dei comuni aderenti al patto di sindacato, quindi della parte pubblica della proprietà di AIMAG, di sondare il mercato esterno in modo molto aperto, apertissimo, quindi di capire che cosa in pratica, detta in modo molto, senza volerlo banalizzare, ma in modo abbastanza banale, che cosa il mercato pensa della nostra azienda, che tipo di valutazione, di interesse un'azienda come questa ha nel mercato esterno. La cosa che va assolutamente precisata è che, come i consiglieri hanno potuto verificare, questa sollecitazione e l'invio di manifestazione di interesse è piuttosto breve, nel senso che si è cercato, proprio per tenerla il più aperta possibile e quindi alla massima partecipazione da parte di chi potesse essere interessato, si è cercato di mettere alcuni punti fermi rispetto alla conoscenza che noi siamo in grado di offrire a coloro che vogliono partecipare, la conoscenza di che cos'è AIMAG, quindi i suoi contenuti, la mission, la gestione, che cosa fa AIMAG. Dall'altra parte si chiede a chi partecipa alcune motivazioni di capire il perché, come dire, c'è questo interesse. Quindi una descrizione della società che partecipa, il perseguimento del posizionamento strategico, cioè alcune cose che possono far comprendere il perché c'è questa manifestazione di interesse. Ci tengo a precisare una cosa, che anche questa è scritta anche nella delibera, un punto fermo che è stato inserito è che comunque chi partecipa a questa manifestazione di interesse, che non è comunque vincolante per niente su quale possa essere o non essere il futuro di AIMAG, deve comunque sapere che il controllo rimane pubblico. Quindi la condizione che tutti devono conoscere, in principal modo coloro che si sentono, come dire, interessati a manifestare il loro interesse, è quella di sapere che i soci pubblici di AIMAG hanno posto come condizione per il futuro, qualsiasi sarà la scelta o non sarà rispetto al futuro di AIMAG, comunque il controllo rimane pubblico. È molto importante a nostro avviso questo passaggio, e altrettanto importante è che non c'è un bando in corso, non c'è assolutamente nulla se non una manifestazione di interesse che può o non può avere un seguito, e comunque questo seguito, se ci sarà o se non ci sarà, verrà ratificato e passerà all'interno dei consigli comunali. Si è anche deciso che una volta che il comune di Mirandola, che il patto di sindacato, i comuni hanno delegato alla gestione di questa operazione, una volta ricevute le manifestazioni di interesse, senza su di esse esprimere alcun giudizio, ma semplicemente proponendo al patto di sindacato un report di quello che è arrivato, diciamo così, questo report verrà portato a conoscenza all'interno dei consigli comunali dei soci di AIMAG. Quindi tutto quello che da questo momento in poi è, diciamo così, connaturato e esce da quelle... Da questa manifestazione di interesse, quindi quello che sarà il futuro, saranno i consigli comunali, su proposta naturalmente delle amministrazioni, se proposta ci sarà, andare a stabilire, discutere sul futuro della nostra azienda. È una scelta che noi abbiamo ritenuto importante, che riteniamo importante, perché i consigli comunali hanno assolutamente la potestà e il diritto di esprimersi su questo. La cosa che sottolineo di nuovo è che non ci sono al momento, adesso in questa fase, scelte né precostituite né preordinate né messe su nessun tavolo. Oggi come oggi facciamo una manifestazione di interesse. Entro stasera, quindi entro il 30 giugno, i comuni si sono impegnati, lo stanno facendo, ci siamo noi, mi pare Soliero, non so quale altro comune, che va in approvazione di questa delibera. Poi il 15 di luglio partirà la pubblicazione della manifestazione di interesse a cura del comune di Mirandola, e entro il 30 di settembre si chiude la manifestazione di interesse. Si è valutato naturalmente che, avendo agosto di mezzo, occorreva lasciare un po' più di tempo, si era optato dal 15 al 30 di settembre, alla fine il 30 di settembre. Dopo quella data il Comune di Mirandola, come dicevo prima, si occuperà di aprire queste buste, diciamo così, e di dare, poi noi daremo, passeremo una valutazione in patto di sindacato, poi verremo nei consigli comunali. Questa è la delibera, i contenuti della delibera di questa sera.
Grazie Sindaco, passo la parola ai consiglieri. Prego Fabbri, consigliere Fabbri.
Parto anticipando una cosa, io faccio questo intervento come capogruppo di progetto comune, ma leggo un testo che mi ha lasciato il consigliere Mattia Fiorentini, che è dispiaciuto di non essere qua stasera, ma aveva impegni personali presi da mesi, e quindi quando è stato deciso la serata di oggi è chiaro che non ha più avuto modo di modificarli. Cito lui perché comunque è lui che ci segue nei rapporti con altre liste che fanno parte del raggruppamento di Uniamoci e con, diciamo, segue le tematiche relative ad IMAG. Quindi vi leggo un intervento che mi ha lasciato, ma che comunque rappresenta il pensiero di progetto comune. Partiva dall'ODG, ma l'ODG non lo stiamo discutendo, quindi allora partiamo innanzitutto dalle premesse. Nelle commissioni dei comuni facenti parte del patto di sindacato di IMAG, così come in prima commissione qua Novi, si è precisato come questo sia un atto formale per sondare il terreno e capire quali siano gli scenari strategici possibili alla luce delle concrete disponibilità del mercato. Si vuole, cioè, così ci è stato detto, valutare chi e come fosse interessato a diventare partner, in un modo non ben precisato, di IMAG, al fine di comprendere quale strategia disegnare per il futuro della società stessa. Questa premessa consente di muovere non poche critiche, sia dal punto di vista politico che imprenditoriale. Oltre al mio percorso professionale, avrebbe dovuto leggere lui, anche il solo buonsenso e l'esperienza mi suggeriscono che dal punto di vista imprenditoriale nessuna impresa progetta il proprio piano strategico guardando, concedetemi termine, fuori dalla finestra. Cioè un'azienda seria guidata da persone che hanno a cuore la prosperità e la redditività in linea col proprio valore e la propria missione, discute la propria strategia all'interno del comitato strategico formato dal consiglio di amministrazione, dagli stakeholder principali, dall'amministratore delegato ed eventualmente dai rappresentanti degli azionisti. Nessuna società seria compie un'azione di sondaggio del terreno per capire dove vuole andare, come invece chiaramente dichiarato nella delibera. Come se ciò non bastasse, nel compiere questa azione è stata totalmente dimenticata la natura di questi azionisti, che altro non sono che i comuni membri, quindi i cittadini che hanno affidato ai propri consiglieri comunali il compito di rappresentare in ogni circostanza, ivi compresa la società IMAG. Appare quindi quantomeno bizzarro che si voglia iniziare un percorso di definizione delle strategie societarie senza avere minimamente coinvolto consiglieri comunali e cittadini. Infatti il nostro ordine del giorno prima chiedeva di essere coinvolti prima della mozione di interesse. Certo, ci è stato detto che in realtà la raccolta di manifestazioni di interesse non è per nulla vincolante e che i consiglieri saranno informati sugli esiti al termine del periodo prefissato, ma ciò non rende meno grave la decisione di procedere in tal senso per i seguenti motivi. Primo, per come impostata essa preclude di fatto alcune modalità che a nostro avviso avrebbero rappresentato soluzioni strategiche quantomeno da prendere in considerazione, ad esempio azionariato diffuso, ripubblicizzazione della società, ricapitalizzazione mediante vendite obbligazionarie, eccetera. Secondo, le finalità che si dice vogliono perseguire sembrano disegnare a puntino intorno al socio di minoranza ERA, cioè società pubblica, condivisione del piano strategico, condivisione degli obiettivi strategici di medio periodo, eccetera. Non si capisce in alcun modo a cosa dovrebbe essere interessato un eventuale interessato. Scusate la ripetizione. Cosa è in vendita, se qualcosa è in vendita? In che forma costui dovrebbe partecipare alle partnership? Si chiede quindi di manifestare interesse, ma non si specifica verso cosa. Si afferma, quarto, che la società dovrebbe rimanere pubblica. Ora qui dobbiamo essere onesti e dichiarare che su questo punto si è cercato di prendere un po' in giro tutti. Sappiamo infatti benissimo che dal punto di vista giuridico tale affermazione non significa nulla. Pubblica sarebbe una società controllata al 100% da ERA, così come dal Comune di Bolzano, sempre pubblica sarebbe. Pubblica è una società in cui le decisioni di indirizzo strategico del CDA sono prese da enti pubblici, sebbene il capitale sia controllato dal privato. Quindi questa affermazione, così come ci è stata proposta, per noi non vuol dire nulla. Se è vero che il fine di tale vincolo era di garantire che qualunque decisione verrà presa non minerà il controllo della società da parte degli altri comuni che detengono il pacchetto di maggioranza, allora ci sarebbe dovuto specificare che l'operazione non dovrà modificare l'assetto societario attuale in termini di quote di controllo. Se invece si è deciso che questi comuni vendano AIMAG, allora lo si dica e basta. Con il termine pubblico si escludono di fatto tutti i soggetti capitali interamente privato che invece hanno più volte manifestato interessi verso AIMAG. Diciamo, non è che lo si escludano, però avranno il limite di rispettare le quote di maggioranza, le quote pubbliche. Si dice che i piani presentati saranno resi pubblici e quindi verranno divulgate informazioni che qualunque società seriamente intenzionata a partecipare ad AIMAG non vorrebbe mai rilevare. In sostanza si va a anticipare ai concorrenti quello che è il proprio progetto. È come chiedere ad un competitor di scambiarsi i piani in merito all'acquisizione di una società terza da essi contesa. Insomma, parafrasando il documento, si sta chiedendo in giro se qualcuno è interessato a partecipare ad AIMAG sul futuro senza specificare cosa significhi. Condividendo però la strategia che non può essere modificata, garantendone il controllo pubblico, diventando soci di un signore che ha in mano una clausola che può obbligare l'eventuale acquirente a comprare anche il suo 25%. Questo chiaramente è un deterrente non da poco. Giusto per rendere la cosa davvero interessante, dichiarando che tutto questo, che la strategia e i piani di questo eventuale soggetto interessato saranno rese pubbliche. Insomma, abbiamo qualche dubbio su questo. Per tutti questi motivi, per molti altri che non abbiamo qui elencato per motivi di tempo, riteniamo un passo completamente errato quello intrapreso con questa indagine di mercato, che invece avrebbe dovuto coinvolgere preliminarmente i comuni soci mediante discussioni tra esperti in un consiglio di patto di sindacato aperto ai consiglieri comunali e cittadini, che era quello che chiedevamo prima appunto, per accogliere le proposte e le opinioni dei reali proprietari della società che sono i cittadini e i comuni di cui questi fanno parte. Mi avvicino alla fine, così come noi, come le altre liste civiche federate in Uniamoci e come la stragrande maggioranza delle forze di opposizione dei comuni partecipanti ad AIMAG, non chiediamo a questa iniziativa né i fini da essa dichiarati. Quello che riteniamo è che in verità ci sia un piano stabilito che porti in sostanza ad andare verso ERA, salvo che i fatti ci smentiscono, però insomma sembra che questa mozione di interesse sia abbastanza indirizzata in quella direzione. Questo piano, come già abbiamo detto qualche mese fa, non ha alcun senso dal punto di vista strategico né dal punto di vista dell'interesse dei cittadini del comune di Nove di Modena, che nella migliore delle ipotesi vedrebbero indebolita la loro posizione nei confronti di una delle società più cruciali per la fornitura dei servizi per il capitale del comune. Quindi scopriamo le carte dichiarando che si vuole con questa manovra pilotare la scelta verso quello che secondo la direzione regionale del partito è l'unica possibilità, ossia la fusione con ERA. Noi voteremo no a qualunque azione che vada in questa direzione. Chiediamo che con questo DG, che non c'è più, che i consiglieri di patto di sindacato, eccetera, eccetera, purtroppo questo lo dobbiamo saltare perché non l'abbiamo potuto leggere. Non smetteremo di lottare con tutte le nostre forze per questa fondamentale questione che vede in pericolo una delle migliori realtà virtuose in cui il nostro comune è proprietario, nell'interesse del comune e dei cittadini. Finisco, siccome sappiamo che siete persone che condividono con noi questo interesse, perché comunque alla fine sappiamo che vogliamo un po' bene tutti ad AIMAG, vi invitiamo a manifestare insieme il vostro dissenso verso questa operazione e portare chi guida la società verso posizioni che guardino il reale interesse dei cittadini e dei comuni soci. Grazie a nome del progetto comune.
Sì, Ferraresi.
Noi, a dispetto di progetto comune, invece noi magari crediamo nella vostra buona fede, dopo poi vi spiego perché e magari approfondisco meglio l'argomento. Innanzitutto però l'osservazione di progetto comune in parte condividiamo, nel senso che nessuno fa una manifestazione di interesse per niente, nel senso, se io vado a vedere una, due, tre, quattro, cinque case non è perché non so cosa fare il pomeriggio, ma perché magari sono intenzionato ad acquistare casa o prendere in affitto una casa. Quindi ci sarà sicuramente qualcosina, manifestazione di interesse, ci sarà qualcosa sotto, ci sarà qualche programma che si vorrà fare, e questo insomma è già un primo input che insomma ci ha fatto un attimo pensare. Comunque, rimanendo in buona fede, nel senso che è proprio veramente un'amministrazione di interesse, a questo punto vi chiediamo se noi votiamo a favore, se accettate questi emendamenti. Il primo emendamento che chiediamo è quello di modificare la frase: i comuni soci di AIMAG hanno conferito al comune Mirandola il mandato, con la frase: i comuni soci di AIMAG hanno conferito al CDA di AIMAG il mandato, e ovviamente modificando tutte le altre parti della lettera in coerenza con l'emendamento, ma semplicemente perché in questo modo qua non è bravissimo. Se lo fanno i comuni vogliono attaccare il capitale sociale, quindi l'appropriazione, quindi il bene pubblico. Se lo fa AIMAG invece lo fa proprio per lo spirito vero di cercare una partnership e non di vendere le proprie azioni e quindi vendere il controllo. Il secondo punto, un altro tipo di emendamento è inserire la proposta di emendamento al punto 2, mantenendo inalterato del marchio AIMAG dell'attuale ripartizione delle quote sociali, del controllo in capo ai comuni soci, e l'emendamento sempre al punto 2, inserire il seguente comma in coda all'elenco dei punti precedenti: ogni forma di partnership proposta non potrà determinare cambiamenti irreversibili all'assetto sociale. Perché, come ribadisco,
perdoni, però io gli emendamenti come intenta, come
siccome poi vanno votati, ok, gliel'hai detto?
C'è un testo,
non ce l'ho solo il... o glieli scrivo, come preferisce. Certo, beh, sono poi tre righe comunque. Allora, in base alla risposta degli emendamenti, dopodiché ovviamente farò il resto dell'intervento, se vengo accettato oppure no. Comunque, se volete, li torno a leggere. Allora, ok, il secondo è ovviamente inserire il seguente comma in coda all'elenco dei punti già presenti al punto 2. Al punto 2 del... arrivo. Sì, direi che sì. Adesso a memoria non mi ricordo, comunque. Mantenimento inalterato del marchio AIMAG dell'attuale ripartizione delle quote sociali, del controllo in capo ai comuni soci. E sotto, quindi mettere un altro punto: ogni forma di partnership proposta non potrà determinare cambiamenti irreversibili all'assetto sociale.
Prego, do la parola al sindaco. Sì.
No, solo allora la prima richiesta. Ah, scusa.
Me l'hai chiesto? Ritiro, mi scuso con il consigliere Italo Malagola, le do volentieri la parola. No, giuro, non ho visto che mi hai chiesto la parola.
Scusa, io se non mi sono fatto vedere bene, però non ho mica fatto in tempo a... No, faccio presto. No, io volevo dire che la manifestazione di interesse, secondo me, è un'opportunità che noi andiamo a valutare. È un'opportunità per AIMAG, ma è anche un'opportunità per tutti i consigli comunali che fanno parte dei comuni soci di AIMAG, rispetto magari a un'unica soluzione di fusione. Cioè, noi con una manifestazione di interesse andiamo a vedere chi, quale tipo di partner o socio privato, forse altra multi-utility, può essere più adeguato per il futuro di AIMAG. Facendo la manifestazione di interesse, naturalmente possiamo fare valutazioni migliori post rispetto a pre, come diceva Fabri, di parlarne prima. Cioè, noi prima possiamo parlare del futuro di AIMAG, è vero, però di cosa parliamo se non sappiamo poi chi sarà disposto a diventare socio di AIMAG dopo? Quindi è meglio sapere chi dà la disponibilità di diventare socio di AIMAG, e in base a tutte le manifestazioni di interesse che si presenteranno ci sarà la possibilità di fare una valutazione più seria, più mirata rispetto a questo. Secondo me è un'opportunità che aprirà una discussione politica importante questa, e ci darà già una visione migliore rispetto a fare una discussione prima del futuro. Il futuro di IMAC certamente si può parlare di tutto, si può parlare di più, cioè credo che la sua capacità di restare sul territorio l'abbia dimostrata, e io spero che resterà sul territorio IMAC, perché è una multi-utility sana, buona, efficiente, che ha dato buoni servizi nel tempo. Però rispetto a una partnership credo che questa manifestazione di interesse sia un'opportunità per aprire poi una discussione politica vera in futuro, dopo che abbiamo capito a chi può interessare IMAC, e quindi valutare anche il futuro di IMAC rispetto alle adesioni che ci saranno. Quindi io ritengo che sia stata anche una scelta fatta opportuna, al di là che la manifestazione di interesse poteva anche dettare alcuni criteri magari più precisi, ma voglio dire, sostanzialmente non cambiava niente, perché poi le decisioni verranno prese nei consigli comunali, quindi credo che al di là di questo. Rispetto a quello che diceva il consigliere Andrea, non è un organismo politico che valuta le manifestazioni di interesse, eh? C'è un organismo tecnico, cioè non è la giunta che valuta i bandi di gara. Sono i tecnici che valutano i bandi di gara, cioè questa è una proposta, scusa Andrea, inaccettabile, cioè non ci sta che un organismo politico possa valutare la manifestazione di interesse, sono tecnici che hanno competenze nel settore industriale e finanziario di quel tipo che possono valutare la manifestazione di interesse, non può essere un politico. Poi dopo, venire, ognuno...
Scusa, sto scrivendo, non ho detto quello, ho detto anziché i comuni, demandare il comune di Mirandola a fare questa manifestazione di interesse, i comuni demandano IMAG a fare questo comune di interesse, ok? È stato Italo a dire subito, le prime parole, opportunità per tutti i soci di IMAG, noi stiamo lavorando anche per i soci di IMAG tirando fuori i soldi noi. Attito, chiedo scusa se sono intervenuto, pardon.
A questo punto ridò la parola al sindaco.
Ma la prima cosa che volevo è un'osservazione, se non che è bonaria, ma comunque mi sento di fare rispetto alla dichiarazione che ha letto in nome per conto di Fiorentini, che ha letto Fabbri. Cioè, come devo dire, io rispetto molto le competenze di Fiorentini, però voglio tranquillizzare tutti che come dire, la parte di supporto tecnico e di consulenza non ce la siamo inventata in casa. Noi abbiamo chiesto e ottenuto la consulenza di uno degli studi più affermati e più competenti in materia, quindi con tutto il rispetto per Fiorentini, come dire, cioè, forse non possiede la verità, forse c'è qualcuno che ne sa un attimino più di lui, nel rispetto di tutti. C'è scritto anche da qualche parte. Mi chiede poi la dopo gliela dico. Detto questo, per tornare alle osservazioni, alla proposta di emendamenti che faceva Ferraresi, mi associo un po' a quello che diceva Italo. Quella del CDA è illegittimo di suo, cioè il CDA non è mica possibile una cosa del genere, anche perché il comune di Mirandola le raccoglie, fa un'operazione semplicemente di raccolta, cioè faccio un esempio, quando fu ceduto il 25%, questa operazione di raccolta e di raccordo fu data al comune di Carpi. Il comune di Carpi non ha deciso niente, allora era un bando, quindi era una cosa diversa, ma di tutti i comuni che sono soci di IMAG, all'epoca si disse lo fa il comune che ha la quota di maggioranza relativa, ed è questa volta si è detto l'altro comune più grande, il secondo posto è Mirandola, quindi stavolta lo fa Mirandola, ma non fa mica, non decide nulla Mirandola, fa una mera raccolta delle manifestazioni di interesse, le mette in fila e c'è una commissione tecnica che fa questa roba qui e poi ce le fa avere. Il loro compito è finito lì, quindi non, il CDA c'entra niente, non, è veramente illegittimo. Sulle altre osservazioni, ripeto, come dire, la ratio di questa delibera è quella che sta scritta, non sono emendamenti che non sono accettabili, non sono inseribili. Ecco. Io prendo atto che al di là degli emendamenti Ferraresi ci ha riconosciuto quantomeno la buona fede di chi vi sta parlando, che ribadisco Vabbè, poi dopo guardate, è tutto verificabile, non c'è mica problema. Non ci sono né accordi con ERA né con qualsiasi altro soggetto, è una pura e semplice manifestazione di interesse. Ma ha ragione Ferraresi quando dice: ma non è mica che si faccia una manifestazione del genere di interesse così. Certo che ha ragione quando dice che, pur non avendo assolutamente valutato e deciso nulla, la manifestazione di interesse ci serve per vedere, per decidere dopo, non è una cosa asettica perché non sapevamo cosa fare, eh? Su questo evidentemente Andrea ha ragione. Noi soci di AIMAC ci siamo posti nell'ottica di capire questa azienda, perché rimanga viva, attiva sul mercato, che possa dare ancora, migliorare anche i propri risultati, se c'è una necessità di cercare una partnership diversa, prima di farlo vogliamo avere l'opportunità di valutare più soluzioni, di valutare più soggetti, di poterne discutere politicamente. Questo è quanto è quello che ci sta dietro. Ma hai ragione, non è che non sapessimo cosa fare e una bella mattina abbiamo deciso di fare sta roba qui, cioè perché non siamo così ingenui nessuno, però questo è la manifestazione, questo ha lo scopo, questo è, non ci sono bandi in giro, non c'è niente di più di quello che stiamo dicendo. Poi dopodiché come si comincerà la discussione vera, a mio avviso, ma dopo, non adesso, no, cioè la discussione politica è dopo, non adesso.
Grazie Sindaco, qualcun altro chiede la parola? Prego Fabio.
Sì, questa sera faccio il vice Mattia. Nella realtà, insomma, è un bravo ragazzo e sa di non avere la verità in tasca, quindi è solo per dire che le osservazioni che vi ho letto io poi le ritroverete in tutti i comuni dove esistono liste civiche che hanno aderito ad Uniamoci, perché fai piacere, voilà, che io non avevo nessuno che mi aiutava a far campagna elettorale. E quindi fanno parte di un ragionamento fatto all'interno di questo raggruppamento, quindi almeno ci sono più teste che hanno valutato quelli che possono essere gli scenari possibili. È chiaro che si partiva da un presupposto precedente, cioè che venisse fatto un incontro più aperto per valutare anche strategie diverse. Fermo restando che si è arrivati alla scelta di cercare un partner, quindi non accelerato diffuso e altre cose, quello che è il ragionamento che ci sta dentro, ci stupisce il fatto che venga fatta una richiesta di interesse così aperta, nel senso che possono arrivare anche proposte non confrontabili fra di loro. Poi chiaramente ci sarà una commissione tecnica che lo farà, però ci si aspettava che invece al contrario AIMAG elaborasse all'interno del suo CDA una strategia e poi dicesse: chi è interessato alla mia strategia aderisca e faccia una proposta, nel senso che in questo modo avremo avuto più, se ci saranno più proposte, ma che comunque vanno verso una strategia che è pilotata da AIMAG e non invece che andrà pilotata in seguito su soluzioni che possono anche arrivare a non essere confrontabili. Noi riceveremo in questo Consiglio Comunale un report da questo ente tecnico che andrà ad analizzare le varie proposte, ma saranno proposte non uguali. Io, se ho più fornitori che mi fanno proposte diverse su una mia unica richiesta, riesco a confrontarle. Dopo invece avremo davanti degli scenari diversi fra di loro e che qualcuno avrà pesato secondo valutazioni che ci verranno riportate, ma che comunque non saranno, secondo me, univoca come potevano essere, e secondo noi è AIMA che deve pilotare il suo futuro, non decidere in base alla scelta che capiterà. Era un po' questo il tema che c'era dentro l'intervento.
Grazie consigliere Fabbri.
Sì, dato che ho capito che i miei emendamenti praticamente sono stati respinti tutti, vorrei continuare l'intervento fatto precedentemente, se si può.
Come preferisce, se ha già capito, io non mi ero posto il problema. Okay.
No, pardon, ne ho due allora. Per me la discussione politica però, Sindaco, inizia adesso. Cioè, adesso si sta già pensando a una diversa tipo di società di AIMAC. Nel senso che deve comunque avere qualcos'altro, cambiare qualcos'altro. Mentre invece se dovesse effettualmente cambiare qualcosa, c'è sempre un referendum del 2011 in cui si richiedeva la ripubblicizzazione di tutto, che purtroppo però è già stato fatto, a parere mio, un errore nel 2008, quando è stato venduto il 40% azioni AIMA, per cui è molto dura ritornare indietro. Quindi se proprio si bisognava vedere, eventualmente valutare qualcosa, si poteva valutare quello, come è stato comunque fatto a Reggio Emilia con il servizio idrico. Per cui qua non siamo a votare semplicemente una manifestazione di interesse, voglio che sia chiaro a tutti. Qua si sta già iniziando a scegliere qualcosa per AIMAC, poi che potrà andare bene o andare male, ma si sta già iniziando a scegliere qualcosa di diverso da adesso. Io mi guardo intorno, c'è qualcosa, c'è qualcheduno all'altezza di AIMAC qua nel dintorni? Per me no. Prendiamo solo per i rifiuti, siamo avanti anni luce rispetto a tutti i player che ci sono nei dintorni. Per raccolta differenziata a tariffa puntuale che abbiamo appena approvato qualche mese fa, non siamo andati a chiedere né a IREN, né a ERA, né a qualsiasi altro grosso colosso quotato in borsa come andava fatta, perché nessuno di questi la fa. Loro inceneriscono. Quindi, siccome certo che c'è gente interessata a noi, noi abbiamo molto know-how da trasmettere, cosa che non c'è stato fatto con questa 40% di vendita fatta anni fa. Poi valutiamo, adesso abbiamo 25% di ERA, abbiamo le fondazioni, ci sono tutti i 21 comuni, è interessato uno? Allora, se è interessato a ERA, vabbè, andiamo sotto ERA che è un disastro, ma lasciamo stare questo parentesi che spero che non dovremo discutere successivamente. Andiamo con un altro. Cosa facciamo? Una Macedonia di questa società? Prendiamo dentro di tutto e di più? Cioè, secondo me sta già funzionando molto bene, abbiamo solo da insegnare chi ci sta di fianco in tutta Italia. Questa è la mia opinione. Quindi, riconfermo, qua non si fa semplicemente una manifestazione di interesse, si sta già prendendo una scelta politica di cambiamento dell'azionariato di AIMAC.
Grazie Ferraresi. Io chiedo se qualcun altro ha intenzione di intervenire, se no io passo alla dichiarazione di voto. Allora Benzi Sauro, prego.
Dichiarazione di voto, cercherò anche di essere abbastanza chiaro perché in modo che riusciate a capirla. Dichiarazione di voto del gruppo consigliare con Novi il centro-sinistra. Sull'ordine del giorno, conferimento di mandato al Comune di Mirandola per lo svolgimento di un'indagine di mercato avente per oggetto operazione di partnership di AIMAC con altre società. La decisione assunta dal patto di sindacato dei comuni attualmente proprietari di AIMAC di voler aprire un'indagine di mercato per cercare nuove partnership per AIMAC, secondo le modalità riportate all'interno del documento, sollecitazione all'invito di manifestazioni di interessi e dalla relativa delibera che dovremo approvare questa sera, è meritevole di qualche considerazione approfondita. Considerato che il buon funzionamento di un modello di società moderno e avanzato, come quello della bassa pianura modenese e mantovana, che abbiamo ereditato da generazioni di amministrazioni virtuose, si basa su una rete coordinata, efficiente ed efficace di servizi indispensabili e importantissimi, quali la rete di distribuzione dell'acqua potabile, la distribuzione del gas metano nelle case e l'organizzazione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati per le utenze domestiche e per le aziende. D'ora in poi in servizi. La buona qualità dei servizi in termini di conoscenza della specificità e delle esigenze del territorio, rapidità nell'adattarsi e nel rinnovarsi assieme alla società, capacità e puntualità nell'intervenire sulle problematiche o nelle emergenze, relazione tra gli enti gestori e il cittadino, cioè i suoi rappresentanti, permette di costruire e far crescere un ambito territoriale funzionante, dinamico, proiettato nel futuro, sostenibile per il territorio stesso e per la società locale e globale. La buona qualità dei servizi dipende in larga misura dalla visione strategico-politica che i rappresentanti dei cittadini di quel territorio vogliono portare avanti e parallelamente dalla collaborazione e dalla sinergia tra i rappresentanti stessi e gli enti gestori dei servizi. Per l'azienda Daimac, ad oggi, è stata riconosciuta da enti terzi esterni, ma anche e soprattutto dalle comunità servite che la gestiscono e la indirizzano, capace di controllare per tecnologia e innovazione, capacità operativa, sostenibilità sociale e ambientale, grazie anche alla capacità di rappresentarsi in maniera costruttiva con i comuni, con gli utenti e col territorio, e ha mostrato anche nella prova del terremoto del 2012 di essere un riferimento sicuro e un fattore di crescita per il gruppo e per gli operatori del territorio stesso. Nel periodo che stiamo attraversando sul nostro territorio di ricostruzione dopo il terremoto, di crisi economico-occupazionale che sta segnando in modo preoccupante anche il tessuto produttivo, di tipo sia imprenditoriale, privato, sia cooperativo, è molto alto il rischio di perdere altri tasselli del sistema e di conseguenza anche la governabilità e l'autonomia di un'intera area, sganciando dalle specifiche esigenze delle nostre comunità la gestione dei servizi. Ritenuto per queste considerazioni appena espresse che AIMAC debba rimanere un'azienda a servizio dei cittadini, radicata nel luogo in cui è nata e si è confermata, sviluppando strategie e conoscenze in uno scambio simbiotico con gli enti pubblici e con tutti i soggetti coinvolti, valorizzando tutte le risorse a sua disposizione. A tal fine sia fondamentale importanza che il territorio stesso, attraverso le proprie istituzioni, eserciti il pieno controllo e la proprietà sul gruppo AIMAC, per continuare ad essere e diventare sempre più protagonisti delle scelte politiche e sociali dei nostri territori. AIMAC debba rimanere autonoma dai comuni e per i comuni, sviluppando un percorso decisionale che si proponga come primo scopo la valorizzazione delle risorse già presenti, il potenziamento delle qualità dei servizi e il rapporto stretto e virtuoso con i cittadini utenti. Considerate altresì le seguenti osservazioni puntuali alla delibera oggetto di questo Consiglio. Non essendo presente un riferimento esplicito alla volontà di mantenere in capo ai comuni attualmente soci e proprietari di AIMIC la proprietà e il controllo dell'azienda, si corre il rischio di andare contro ai principi attualmente definiti nello statuto di AIMAC. Il capitale sociale detenuto dai comuni non può essere inferiore al 51% e nel patto di sindacato tra i 21 comuni soci la quota pubblica non può scendere sotto il 60%. Dato atto che la volontà collettiva attuale dei comuni attualmente proprietari di AIMAC è quella di cercare nuove energie anche all'esterno dell'azienda per lo sviluppo di nuove partnership economiche e industriali col fine ultimo e condiviso di migliorare e potenziare i soprattutti servizi, nonché di valorizzare ancora di più le risorse a nostra disposizione, dalle risorse umane fino ad arrivare alle specifiche territoriali. Tale volontà dei comuni attualmente proprietari di AIMAC stasera si esplicita tramite la delibera proposta al voto da noi consiglieri comunali, con cui si va ad aprire un'indagine di mercato o manifestazione di interesse al fine di vagliare possibilità di operazioni di partnership di AIMAC con altre società. Questo è il primo passaggio di una serie di atti decisionali che i consigli comunali affronteranno sul tema nei prossimi mesi. La delibera della manifestazione di interessi allegata affermano che l'operazione che ci accendiamo ad approvare e a mettere in atto non è in alcun modo vincolante per i comuni e per l'azienda stessa. Ho quasi finito. Riteniamo quindi che le considerazioni espresse in questo documento siano la base di partenza della espressa volontà collettiva dei comuni proprietari di AIMAC di aprire un'indagine di mercato o manifestazione di interesse e diano indirizzo e spinta propulsiva alle scelte future. Debbano essere condivisi gli obiettivi che indirizzano queste scelte: il mantenimento degli attuali livelli di qualità dei servizi, il loro miglioramento e il loro potenziamento laddove i nuovi sviluppi tecnologici, le scelte industriali coraggiose e politicamente indirizzate, le nuove risorse ed energie apportate di un futuro partner lo permetteranno. Il mantenimento dell'autonomia di AIMAC, il suo fattivo controllo e la proprietà da parte dei comuni di questo territorio. Il rapporto stretto e virtuoso con i cittadini utenti e i loro rappresentanti. La delibera e l'indagine di mercato come proposte in approvazione in questo Consiglio siano condivisibili congiuntamente all'impegno di definire le caratteristiche e la peculiarità che vogliono per un'azienda futura di gestione dei servizi, portandole in discussione e approvazione nei consigli comunali, prima di proseguire l'eventuale iter che individui la procedura di evidenza pubblica o qualsiasi altra decisione che possa modificare l'assetto societario di AIMAC. Chiediamo quindi al nostro sindaco di portare all'attenzione del prossimo patto di sindacato di AIMAC questa dichiarazione di voto, fiducioso che le osservazioni e le considerazioni politiche qui descritte vengano prese in considerazione per i prossimi futuri passi e siano spunto di riferimento e di azione, perciò esprimiamo un voto favorevole.
Sì. Sì, Ferrarisi.
Grazie Presidente, ma sarò molto più breve.
Una cosa veloce, però mi ricordo che secondo me qualcosa è già stato detto come dichiarazione di voto.
Sì,
adesso che ci ripenso.
Se approvavo gli emendamenti, sì. Se approvavo gli emendamenti, ho detto. Comunque, se ricordo male, non ci sono problemi. Tanto quello che devo dire praticamente l'ho detto. Vado, sarò brevissimo. Noi non siamo contrari a tutti i tipi di partnership. Noi possiamo tranquillamente guardare tipo le zone Venture e IATI, cioè associazione temporanea di impresa. Però questo è AIMA che deve farlo, non i singoli comuni. Per questo che prima chiedevamo quella modifica come emendamento. E poi, vabbè, qua si lamento, va bene. Dato che prima avete detto che ho già fatto l'indicazione di voto, ovviamente noi voteremo contrari.
Allora, passiamo a questo punto alla votazione. Gli emendamenti.
Va bene, sì sì, li mettiamo ai voti, certo.
Sì. Allora, votiamo l'emendamento al punto numero 5, chi è a favore alzi la mano.
Io non ho capito, li volete votare?
Bene, allora proseguo. La proposta di emendamento al punto 3, chi è a favore? Alzi la mano. Chi è contrario? E chi si astiene? Rivotiamo sempre per l'emendamento al punto 2, le due proposte al punto 2, chi è a favore? Alzi la mano. Chi è contrario? E chi si astiene? Quindi emendato, l'emendamento è respinto. Andiamo alla votazione del punto 5, conferimento di mandato al Comune di Mirandola per lo svolgimento di una indagine di mercato avente ad oggetto operazione di partnership di AIMAC con altre società. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Nessuno astenuto, visto che... No, io non ho letto che c'è l'immediata, però controlli. Quindi rivotiamo il punto numero 5 per immediata esecutività. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Anche in questo caso nessuno astenuto. La delibera viene approvata. Punto numero 6, modifica di bilancio esercizio finanziario 2015. Do la parola all'assessore Olivetti.
Variazione di bilancio. La proposta di variazione di bilancio contiene unicamente variazioni in aumento della parte investimento per euro 69.054. Le maggiori entrate provengono dai finanziamenti assegnati dalla Regione al Comune di Novi di Modena e sono destinati per euro 39.949 ai lavori di riparazione con rafforzamento locale di fabbricato comunale posto nel Parco della Resistenza e per euro 29.105 i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni antesisma della Sala della Corte in via Gramsci. Sempre in conto capitale si procede all'applicazione di una ulteriore quota dell'avanzo vincolato proveniente dall'operazione di riaccertamento per un ammontare complessivo di 5.000. La somma è destinata a finanziare parte del progetto di miglioramento sismico del fabbricato comunale destinato ad ufficio postale in Sant'Antonio. La restante quota, pari a 52.218, è finanziato con il contributo della Regione destinato alla ricostruzione. Storno di somme. La proposta di storno di somme riguarda solo la parte spesa corrente ed è pari a 8.451. Nel dettaglio si è provveduto ad incrementare per 3.731 il capitolo destinato alle spese di manutenzione del patrimonio comunale, in quanto al momento lo stanziamento si è dimostrato insufficiente, compensato da una riduzione di pari importo degli stanziamenti destinati ad acquisto di materiale del servizio scuola elementare viabilità che presentano attualmente disponibilità. Per 279.44 i maggiori costi per la manutenzione straordinaria degli ascensori dei cimiteri, compensato da una riduzione di pari importo nella spesa per l'acquisto di materiale del servizio cimiteriale. Per 2.440 lo stanziamento destinato alla spesa per l'incremento del sistema informativo territoriale, del censimento dei punti luce degli impianti di illuminazione pubblica, attività propedeutica, per valutare una prossima esternalizzazione del servizio. La spesa è finanziata da minori necessità previste dal servizio lavori pubblici e manutentivo, nei costi previsti in vari servizi per manutenzione impianti e mezzi comunali. Per 2.000 lo stanziamento destinato all'erogazione di contributi ad esercizi commerciali che non ospitano dispositivi informatici di giochi d'azzardo. L'incremento di spesa è compensato da una riduzione delle spese legali del servizio gestione del territorio. Sostanzialmente, per specificare meglio, l'ultima variazione riguarda l'impegno che ci eravamo presi per quanto riguarda il discorso delle slot, perché se vi ricordate quando abbiamo discusso della tariffa dei rifiuti, lì avevamo detto che non era più possibile col nuovo sistema di tariffazione dare lo sconto agli esercizi che decidevano di non installare slot. Lo faremo in un altro modo, ovvero erogando un contributo per il quale dovremo anche adeguare il regolamento comunale di erogazione dei contributi, però diciamo che questo percorso per arrivare a concedere un contributo deve partire dal giusto stanziamento in bilancio, e quindi questo è il primo passo per arrivare a portare a termine l'impegno che ci eravamo presi.
Grazie assessore. Qualcuno chiede la parola? Va bene, dichiarazione di voto.
Volevo fare solo quella. No, prendo atto che la variazione di bilancio riguarda solo interventi per il terremoto e lo storno di somme sono manutenzioni in più, appunto, ripristinano lo stanziamento per le attività no slot, che è stata insomma una nostra proposta che abbiamo sostenuto fin dall'inizio. Tutto ciò favorevole vuol dire che votiamo astenendoci.
Grazie consigliere Fabbri. Consigliere Boldrin.
Io dichiaro, vengo da centrodestra, non posso votare a favore nemmeno la roba del PD, quindi voto contro.
Spero che sia. Possiamo votare, quindi leggo il punto 6, modifica di bilancio esercizio finanziario 2015. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario? Signor Boldrin è contrario. Chi si astiene? Rivotiamo per l'immediata esecutività, quindi chi è a favore alzi la mano, chi è contrario e chi si astiene? Direi una piena contraddizione.